Allora, Cruciale, tu sei nato bruttissimo, sai benissimo cosa vuol dire vivere una vita da ragno, cioè da uno brutto che le fighe non sono fine, eccetera. Però cosa è successo nella tua vita? Che tu sei riuscito a diventare famoso, va bene? Allora è ovvio che sei brutto come un cesso, però da famoso hai una chance.
La zanzara.
Tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia.
Benvenuti su Radiofonia.
Da 2 anni che segui questo programma. Io vorrei capire una cosa: perché gli italiani ce l'hanno con loro stessi? Perché sono stati loro a mandare questi in Parlamento a creare queste leggi? E allora?
Iniziamo da quello che è successo questa mattina in questa emittente, caro David, dove il Presidente del Consiglio ha fatto una battuta perfida nei confronti del dottore Giannino. Ecco, la domanda che ti voglio fare, e voglio fare anche a tutti quelli che ci stanno ascoltando, è molto chiara. Allora, trattasi, come dicono alcuni, del Premier Cazzaro, di una evidente dimostrazione della cazzaraggine del Premier. Perché che ti frega di fare la battuta sulla laurea di Giannino, no? Cioè, questa è la sostanza dei fatti. Oppure è la sua cattiveria? Cioè, dimostra qui il suo cinismo, la sua cattiveria.
No, tensione a pochi giorni dal voto, le urne che bollono e ribollono e Rignano che è sempre più vicina, no?
Dici? Il ritiro addirittura? Cioè, no, tu stai ritiro, ma lui ha detto, preconizzando, no, lui, no, ti stai, no, quasi augurando.
Io, no, ecco, vedi come distorci, no, sempre fai di tutto.
Domanda, è una domanda, ti stai quasi, no, augurando.
Allora, io dico, c'è la sfida del sì e del no, mi pare ci sia un referendum, capisco bene, no? Ho sentito che c'è un referendum.
Più o meno.
Allora, stando ai sondaggi di questi giorni, mi pare che il no sia in vantaggio. Io non dico
se voto sì o se voto no.
Non lo dico, come sai. Mi pare che i sondaggi diano per ora in testa il no. Mi pare che Renzi abbia detto: se vince il no, io me ne vado, e quindi non sono più premier.
Allora?
Quindi è nervoso. Ed essendo nervoso, ogni tanto gli parte la frizione.
Ma no, qui è proprio. Vabbè, comunque sentiamo, dai.
Secondo me.
Ha detto a me che noi aumentiamo le tasse.
Gettito IVA aumenta 2 miliardi per sole, questa cosa.
Cortesemente Giannino è così cortese, facendo il moderatore, di farmi rispondere, certo. Almeno questo. Non importa avere una laurea per capire questo, Giannino, mi segua. Quando è stata l'ultima volta è aumentata l'aliquota IVA in Italia?
Non consolo.
Vabbè, il merito non ce ne frega nulla, è il solito dibattito trito, ritrito. E sono aumentate le tasse, sì e no, no, con Renzi. Ognuno dice la sua, quello dice sì, no, qui l'IVA, la contro IVA. Ma avete sentito la perfidia, no? La cattiveria.
Sì, sì, sì.
Giannino, non ci vuole una laurea. Vabbè. Allora, a proposito sempre del referendum, in Italia ci sono sempre questi toni apocalittici intorno alle cose. Sembra tutto la fine del mondo. La battaglia epocale. Se tu dici voto sì, ti guardano. Sei uno schiavo di Renzi. Sei sicuramente, hai qualche vantaggio. Che cosa fai? Che lavoro fai? Che vantaggio ti dà Renzi? No, ti dico, ti guardano strano, voti sì. Ma allora stai con quel porco, stai con quell'affamatore di anziani, stai con quello schifoso di Rignano.
Se voti
dove
no,
lavori?
Però uguale.
Lavori là, avrai qualche vantaggio a dire di sì. Ma no, veramente, io magari sono convinto. No. Oppure al contrario, no, in realtà se dici che voti no, sei quasi più puro, diciamo, non sei avvinghiato al potere, no?
Beh, però per quelli del sì sei comunque un infame, uno che non vuole il cambiamento, uno che vuole portare il paese alla prima repubblica.
Non c'è dubbio. Però, diciamo, chi vota no ha un'area.
E tu che cosa voterai?
Io non lo so, deciderò la settimana prossima.
E tu che cosa voterai?
No, veramente ti dico che deciderò la settimana prossima.
Dillo a borse chiuse, però, dillo a borse chiuse, perché non vorrei si scatenasse il panico dei mercati.
No, qui il panico dei mercati si scatena prima delle 18:30 in un'altra trasmissione, cioè il panico dei mercati.
Beh, adesso,
allora
ottima,
Grillo dice:
ottima trasmissione, peraltro, ottima anche oggi. No, perché è intensa, è piena. Perché non mandiamo una replica di quella, ad esempio?
È un'idea. Grillo dice che quelli che votano sì sono dei serial killer. Adesso, amico mio.
Beh, ecco, vedi.
Dai,
vedi?
Su.
Grillo è come quegli zii matti. Tutti hanno uno zio matto in casa, no? Che a un certo punto dice: guarda, chi è stato a dire quella cosa? No, guarda, scusa, è stato lo zio, scusa, mi gli è sfuggita.
Questa gente sono serial killer. Questi qui, attraverso questo involucro che hanno riempito di cazzate, stanno espropriando il futuro. Ma io me ne frego del mio futuro, c'ho 70 anni. Ma stanno espropriando e rubando il futuro di vostro figlio, di vostro nipote.
Grillo, i serial killer della vita dei nostri figli. Adesso, amico mio, però vogliamo veramente dire le cose come stanno. Non cambierà una beneamata mazza. Nulla, concretamente cambierà molto dal punto di vista dell'alchimia politica, ma
ecco,
non, poi alla fine non cambierà concretamente.
Cambia,
ci troveremo di fronte
governo,
al pagamento
quindi
delle cose, eccetera. Sì, d'accordo, ma concretamente non è i serial killer della vita dei nostri figli, amico mio. No, non è così.
Volete non andare a votare? Siete degli egoisti se non ci andate. Ma egoisti veramente, perché pensate solo al vostro culo. Allora va bene, pensateci. Io non ho il diritto di giudicare nessuno, ma sappiate che abbiamo di fronte dei serial killer della vita dei nostri figli fra 20 anni.
Allora, ragazzi, c'è anche una di quello che si chiama l'ex direttore di questi capetti dei 5 Stelle, no? Che si chiama Ruocco, Carla Ruocco.
Sì, come la signora Ruocco, certo.
Napoletana, campana, adesso ricordo bene, che dice che campana. Santoro, dicendo che vota sì, in realtà non ha manco detto che vota sì, perché oggi in un'intervista credo che abbia detto ieri che vota scheda bianca, ma vuole che Renzi resti premier. Ecco, Santoro è uno di quelli che viene dipinto come uno che lavora alla RAI grazie al fatto che non si è messo contro Renzi.
Stupidaggine.
Santoro è passato all'establishment. Cioè, chi non è col no è considerato uno vicino al potere, dunque automaticamente corrotto.
Michele Santoro, che era considerato un giornalista per alcuni addirittura populista, un tribuno delle piazze, sembra orientato al sì.
È passato all'establishment.
Ah, è passato all'establishment.
Beh, ma mi sembra che sia tornato in Rai.
Che ora molte delle persone che non dirò il nome e cognome, molte delle persone che conosco mi dicono: ma guarda che effettivamente Santoro prima era per il no. E poi oggi, se vuoi avere uno spazio, se vuoi avere uno slot da qualche parte dove Renzi può mettere bocca, ti conviene almeno non dire che voti no. Questo può darsi, cioè, siccome me lo dicono delle persone di cui ho stima, può darsi che sia così.
Ma delle persone addentro alla RAI, dici?
Persone che si occupano di comunicazione, vabbè. Senti, divertiamoci un attimo con una cosa, dai, perché mi sono rotto i coglioni, dai. Nobile Marchi. Insieme.
Che ha fatto quella adorabile coppia?
Senti come si scatenano in macchina contro tutto.
In macchina.
Senti, sono in macchina e si scatenano sull'universo mondo. Nobile.
Ma registrano quello che fanno in macchina.
Marchi, Stefania Nobile. Sì, vanno in macchina e si autoregistrano, senti.
Sono due psicopatiche.
Equitalia sta battendo di brutto, no? E scassa i coglioni, perché dice l'hanno rottamata. Ma che cazzo hai rottamata? Dai, va là, Matteo, per carità di Dio, veramente. Allora, Equitalia batte
cassa. Ci vorrebbe una marcia.
Ci vorrebbe il mare per andarci a fondo.
Ci vorrebbe il mare.
Allora,
ci vorrebbe una marcia su Roma.
La Marta
dice da carta.
Hai capito quando gli è partito, quando gli è partito la frizione alla vannina, Marchi? Sì. Hai sentito, no?
Ci vorrebbe la marcia su
rimandalo,
Roma.
Rimandalo, perché proprio c'è un gioco di squadra tra le due arpie, tra le due megere. C'è un gioco di squadra. Ma poi cazzo, non gli hanno ritirato
volete
la patente?
Volete partecipare alla marcia su Roma?
Ubriaca
sono
all'amore.
Solo. Com'è che si può fare? Sono ma, solo.
Rimandalo un attimo, rimandalo, aspetta, che lo un secondo.
Equitalia sta battendo di brutto, no? E scassa i coglioni, pa, perché dice l'hanno rottamata. Ma che cazzo hai rottamata? Dai, va là, Matteo, per carità di Dio, veramente. Allora, Equitalia batte.
Ci vorrebbe
cassa.
Una marcia!
Ci vorrebbe il mare.
Lucida la signora, come sempre, eh? Lucida, poi eleganti. Sono due donne così delicate, belle.
Poi
eleganti,
non vuole adesso, Baramarchi non vuole, non vuole badanti, non vuole, straniere. Cioè dice quando avrò bisogno di una badante non mettetemela straniera. Non so perché, non mettetemela straniera. Vai, valla a trovare in italiana però, amica Vanna, valla a trovare in italiana, sarà complicato,
Ho sentito un argomento che mi ha interessato molto. Allora, le badanti che straniere che menano i vecchi che stanno guardando e che prendono lo stipendio, casa senza pagare niente, mangiare, tutto così, e lo stipendio e menano questi poveri vecchi. Io voglio dire, ma perché non prendete badanti italiane? Senti, quando avrò bisogno io di una badante non mi mettono una straniera dentro casa, porco cane, no, perché io, la veleno io, eh?
Io ti ammazzo, ecco, prima.
È meglio.
Avveleno la badante straniera.
Che personcina proprio adorabile. Che. Poi ma cosa? Ma non ho capito, ma si registrano in macchina?
Sì, vabbè, fanno.
Cioè fanno i loro editoriali in macchina,
esatto,
praticamente. Cos'è
in macchina,
questo? Fanno editoriali.
Una webcam, una telecamera.
Una webcam, sì,
e ogni tanto sbroccano contro Equitalia.
Ho letto stamattina! Ho letto! Ma cos'è che hai letto? Cos'è che hai letto? Devi ringraziare che sei uscita di galera,
no,
devi stare buonina, devi stare, dai. Mamma mia, ragazzi, sei anche risposata, adesso perché deve rompere le balle in giro? Su, avanti.
Ragazzi, c'è una notizia che viene da Padova. Il sindaco di Bitonci scrive sul suo l'ex sindaco,
no, 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 no. Ah.
Hai ragione, l'ex sindaco Bitonci
sindaco.
Scrive: non sono più sindaco di Padova da una settimana e subito sono tornati i Vucumpra. Ringraziati i traditori,
sì,
con
certo,
foto di gente che a Padova mette, cioè secondo lui sono tornati i Vucumpra.
Sì, sì, siamo, per siamo tornati, certamente. Siamo tornati per le strade di Padova, certo. Tornati
a vendere le nostre cianfrusaglie.
Oggetti
utili ai cittadini, dice.
Cianfrusaglie sono quelle che ha venduto lui in campagna elettorale. Ora si rassegni, ma perché non si riposa un po' e non torna a Cittadella?
Sei d'accordo col ritorno dei Vucumpra? Sì, hai ragione. Sei non ti danno fastidio i Vucumpra a Padova, non faresti delle ordinanze per cacciarli, quelli che stendono i panni,
no, ma quella fanno, loro fanno un po' di concorrenza sleale. Possiamo mandare poliziotti a fargli dei piccoli verbali o creare, ecco, no, creare apposta dei mercatini
del
apposta
falso,
per
del
chi
falso,
vuole,
sì, certo, del
sì,
falso.
Sì, 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 del mercatino del falso, bravo, sì.
Non è bello,
come è la saga, cioè, a Milano c'è la saga degli, la saga degli obei obei,
ma certo, certo,
tu conosci
falso,
cos'è la
falso,
cosa degli obei obei,
come no, certo,
meraviglioso, obei obei, tutto falso, completamente falso.
Che silenzio. Sono da solo in mezzo a un bosco e del traffico non me ne frega un cazzo.
Nuova Giulietta Winter Edition. Optional per l'inverno, inclusi nel prezzo.
Vi presenta La Zanzara.
Parenzo Morale, Parenzo Morale, vota Parenzo Morale, niente più Bitonci, puttane e miserabili, a Padova le portiamo tutti a Mano Terme. Parenzo Morale, Parenzo Morale, vota Parenzo Morale.
Questa è buona, eh?
Molto buona, ottimo programma peraltro. È il mio, ottimo, giusto?
Ma no!
Sì.
Ma dai, portare le puttane fuori Padova, no, va bene.
Multare clienti, abbiamo già detto tante
sì,
volte.
Questo sì,
adesso sarebbe, diremo altri pezzi del programma,
sì,
altri
avanti,
pezzi
però,
importanti
sì,
del programma, altri pezzi importanti.
Andiamo avanti. Allora, c'è la questione di De Luca, ragazzi. Allora, quello che avete sentito anche da venerdì, un pezzo che l'abbiamo anche proposto e che è uscito fuori sul Fatto Quotidiano, cioè, secondo voi è una roba di clientelismo sceno? Renzi che distribuisce denaro, secondo quello che racconta De Luca, ovviamente non è che distribuisce in segreto, no? Attraverso dei provvedimenti a varie città della Campania, a vari enti della Campania, e dice De Luca: questo ci ha riempito di soldi, no? Cioè, sono arrivati fiumi di soldi, fiumi di denaro, e dunque dobbiamo votare sì.
Oggi abbiamo fatto una chiacchierata con Renzi, 270 milioni di euro per Bagnoli e ce li ha dati, altri 50 milioni e ce li ha dati. Terra dei fuochi, mezzo miliardo di euro. Quando abbiamo discusso questa cosa, lui era terrorizzato, perché dice: se facciamo mezzo miliardo di euro per la campagna, la Lega Nord ci fa pezzi su tutto il centro nord. Abbiamo chiesto finanziamenti per la Reggia di Caserta, per Pompei, per Ercolano, per Pestum, sono arrivati fiumi di soldi.
Devo dire la verità, a me ha fatto un po' impressione quello che ha detto al sindaco di Agropoli, che è un signore che si chiama Franco, come cavolo, Franco Alfieri. Come sa fare lui la clientela lo sappiamo, una clientela organizzata, scientifica, razionale, come Cristo comanda. Che cosa bella. L'impegno di Alfieri sarà di portare a votare la metà dei suoi concittadini, 4.000 persone su 8.000, li voglio vedere in blocco, armati, con le bandiere, andare alle urne e votare il sì. Franco, vedi tu come Madonna devi fare. Offri una fruttura di pesce, portali sulle barche, sugli yacht, fai come cazzo vuoi tu, ma non venire qui con un voto in meno di quelli che hai promesso. De Luca, grandissimo.
Allora, quanti sono una delle 50% degli elettori? Quanti sono? 7.000, 6.000, 5.000? Come? 8.000. Beh, l'impegno che assume formalmente qui davanti a voi Franco Alfieri è di portare a votare 4.000 cittadini di Acropoli. In blocco, armati, con le bandiere, la Madonna, entusiasti. Ma voi, allora, mo vedi tu come Madonna devi fare.
Vedi tu come Madonna devi fare. De Luca parla così, ragazzi. È una chiamata alle armi, no? Cioè, chiama i suoi e dice votate sì, ma quelli a no che fanno? Fanno la stessa cosa, no? Dai, su. Adesso qualcuno vuole chiamare la magistratura per i soldi. Sono finanziamenti che sono arrivati. Potete criticare i finanziamenti dicendo che sono sbagliati, non devono andare di qui, devono andare dall'altra parte. Ma cosa cazzo c'entra questa?
Beh, no, diciamo che Bagnoli aspettava quei finanziamenti. Adesso non entriamo nel merito, chi se ne frega, come diresti tu, di Bagnoli. Poi sì, chi se ne frega di Bagnoli, ti li voglio vedere gli operai di Bagnoli sotto casa. Però voglio dire, fatto benissimo a mandare i soldi a Bagnoli, perché erano tanti anni che erano attesi, erano stanziati.
Allora, ragazzi, io voglio un po' cambiare argomento prima di qualche ascoltatore, perché c'è la questione di calcio. So che a te questa discussione non, sì, ti piacciono, però
no,
io ho grande stima intellettuale del professor Liguori. Del professor Liguori.
Paolo Liguori, numero uno. Paolo Liguori,
cioè, per me è veramente una persona
Paolo
molto
Liguori
intelligente.
È il numero uno.
Però
numero
qualche
uno.
Volta,
quindi
qualche
non fare commenti su Liguori, perché è il numero uno.
Ma
Liguori,
sempre, sempre, sempre detto. C'è una persona intelligente. Io vado anche controcorrente, tutti quanti lo considerano uno romanista.
Bravissimo, Liguori. Vabbè, che c'è, una bella passione.
Per me, invece, ma sempre viene considerato così da alcuni. Per me, bravissimo, non è così, una persona estremamente, però ogni tanto gli parte, secondo me gli parte la derapata, ecco, gli parte la derapata, la frizione, come diresti tu, no? La frizione. Allora, senti cosa dice: la Juve fa 6 o 7 partite in meno, gli avversari si scansano. Dai, ragazzi, Paolo, dai.
E beh, c'ha ragione, però.
Ma che c'ha ragione, dai.
Sospetta,
vale, come la Juve, ti piace la Juve, quando la Juve gioca a Bergamo, quando gioca a Empoli, non fa tutta questa fatica, diciamoci la verità, perché ci sono vecchie e consolidate tradizioni di vittorie della Juve su questi campi, non c'è niente da fare. Però
non mi dire che sei della tesi del si scansano, poi arriva la Roma e non si scansano più.
È così,
no, dai.
6-7 partite in meno la Juve le fa nel campionato.
6-7 partite in meno.
Voi, lo dice pure Buffon.
A parte che Buffon non è provato che l'abbia detto. 6-7 partite in meno la Juventus perché gli avversari si scansano. L'Atalanta, che qui ha perso la sua Roma ieri, è una succursale della Juventus da quando ero ragazzino. Cioè, sostanzialmente dice che essendoci dei contatti tra le squadre, quando c'è la Juventus gioca con l'Atalanta.
In passato è successo, però.
Ma che sei d'accordo? Non dire cazzate, pure
no,
che non sai
detto,
nulla. Dai.
Avendo seguito Calciopoli,
niente,
col tuo amico Moggi, mi pare che in passato sia ampiamente dimostrato
ma
che.
È un'altra cosa, questa.
Ah, è un'altra cosa.
Ma la Juve con l'Atalanta c'ha affari sui giocatori,
ma non è solo
anni.
Per quello.
Io
dai.
Ho 67 anni, quando avevo 15 sì. anni, l'Atalanta era la supportata della Juve. Quando io ero ragazzino, cioè 50 anni fa, non è cambiato niente.
Sulle partite a Bergamo le ha anche perse la Juve.
Gasperini è stato allenatore delle giovanili della Juve, no?
Paolo, perché queste cose qua? Non lo capisco, francamente non lo capisco, queste cazzate. Perché oggettivamente sono delle cazzate, Paolo, ti posso assicurare. È una cazzata. Tu dici tutto confermato, prova. È una cazzata. Giovanni da Napoli, vai, Giovanni.
Buonasera a tutti. Allora,
veloce,
dire
veloce,
una cosa. Allora, praticamente ho cambiato il motore di pisciare da quando sento la zanzara.
Ma non devi fare questo, non devi cambiare il modo di andare a urinare da quando conosci la zanzara, perché noi non abbiamo consigliato nulla, amico mio, nulla, perché non ti ho detto io del lavandino, ho detto che c'è questa pratica largamente diffusa.
Ho capito, ma io ne ho tratto giovamento da questa cosa, perché non devo farlo, scusate.
Ma in che senso hai tratto giovamento? Spiegami.
Allora, praticamente io prima pisciavo, no, davanti al cesto, e poi finiva il flusso principale, diciamo così, e poi iniziava
il reflusso,
lo scrullo, invece adesso? Adesso poi mi rompevo le palle a stare davanti al cesto.
Invece adesso che vai? Al lavandino, che vai?
No, nel lavandino e mi sgrullo nel lavandino, perché
ma che differenza c'è? Sempre sgrullaggio c'è,
scusa. No, però
che porcheria, che porcheria di uomo.
Mi guardo, mi aggiusti i capelli mentre sgrullo.
Hai tratto giovamento, Parenzo, questo è tratto giovamento. Che dobbiamo fare? Dice che è spettacolare il tratto giovamento. Che dobbiamo fare noi? Registriamo e torniamo fra un po'.
Giuseppe, mia moglie mi ha detto, mi viene a prendere alle 6:30. Prenditi il bus.
Ciao, sono Enrico Ruggeri. Tutti i giorni a Il Falco e il Gabbiano vi racconto storie di vite straordinarie che con un colpo d'ala hanno saputo cambiare il loro destino e quello di tante persone. Vi aspetto alle 15:30 tutti i giorni su Radio 24.
Il segnale orario vi è offerto da
Axerta. Indaga, documenta, accerta. www.axerta.it.
Scegli Pantera col TH, scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo.
Vi presenta La Zanzara.
Alzato, ho guardato i calzini di ieri lì sulla sedia, li ho presi, li ho odorati e ho deciso di metterli. Cruciani mi hai convertito.
Giuseppe, io ho gli stessi calzini da 8 giorni.
Cruciani, sono a letto, mi sono svegliato e quando sento le calze del giorno prima sotto la coperta, belle calde, tiepide, sto da Dio.
A Cruciani, se i pedalini li metti fuori dal balcone, te vanno durare pure 15 giorni, per non parlare delle mutande, pure, che e se sbatti e metti fuori all'aria, sul terrazzo.
Crucià, vai a dire a mia moglie dei calzini, ogni volta che me li vede la mattina, me romper cazzo che manco te lo immagini.
Ciao Cruciani, ti volevo dare una dritta per vedere se il calzino è pulito o no. Si prende il calzino, si tira al muro, se rimane appiccicato è sporco e va cambiato, se casca a terra lo puoi rimettere.
Beh, caro Parenzo, abbiamo aperto una grande discussione, direi nel paese è quasi più importante
no,
del
abbiamo hai aperto
io prendo
le distanze perché mi cambio ogni giorno più volte
però
al
c'è
giorno.
Una discussione aperta come tra il sì e il no, diciamo, come tra il sì e il no sulla...
non è esattamente no, io ho invece quasi una certezza, cioè tutti questi che dicono apertamente di non cambiarsi le mutande, le calze,
non è che non
eccetera,
se li cambiano, se li cambiano dopo qualche giorno è una cosa diversa.
Questi votano Lega, cioè scientifico.
Cioè, stai dicendo che i leghisti sono degli zozzoni, dai, su.
Siccome sono nell'animo sporchi per quel che dicono, no, è evidente che possono. Beh, uno che dice quello che dice sui migranti, cosa vuoi che.
Ma no,
venerdì a questo festival di Pordenone Pensa col signor Facci e col signor Feltri.
Eri uno contro tutti, praticamente.
Ero da solo. C'erano 300 persone che mi volevano linciare, praticamente. Una cosa incredibile, incredibile.
Allora, ragazzi, c'è una notizia che viene da Bari, che già sta facendo il giro delle televisioni, dove una ragazzina di 12 anni...
Mi devo fare una risata? Mi faccio una risata?
No, non è una risata. No. Una ragazzina non è una cosa da ridere, assolutamente. Una ragazzina di 12 anni è diventata
madre.
Ah, no,
questo è serio, l'ho letto, questo è serissimo.
Dopo una relazione con un suo coetaneo, non è nemmeno un ambiente, come direbbe Taormina, degradato. E il padre ha 14 anni. Ma la cosa che mi ha colpito è un'altra cosa. Allora, diventare madre a soli 12 anni è accaduto qualche giorno fa a una ragazzina che ha partorito un bimbo di 3 kg. E la realtà è che il ginecologo che ha effettuato il parto sarebbe un anti-abortista. Molte cose si spiegano. Ragazzi, io la dico forte. Non si può diventare madre a 12 anni. Alcune cose, a meno che uno non è troppo avanti nella gestazione, eccetera, eccetera, andrebbero proibite. altro che proibire l'aborto. Cioè, andrebbe proibito di mettere al mondo un figlio a 12 anni. Cioè, non è possibile che uno diventa madre a 12 anni oggi. È impossibile. Ma è una follia, dice, adesso sono stato affidato ai nonni.
Sì, non ho certezze su questo, il dramma di fare un aborto, però non lo so, guarda, sì, hai ragione. Da una parte sicuramente hai ragione, dall'altra
ma
però...
Ma non è possibile, il garante per i bambini che dice colpa anche della pornografia, un altro colpa della pornografia, ma non c'entra niente la pornografia. Ma non è vero, ma che c'entra la pornografia?
Tutto questo sesso facile che si vede, si compra così...
Ma se mi sembri Matusalemme...
Matusalemme?
Pennacchi contro De Girolamo da Giletti.
È tornato Pennacchione. È tornato Pennacchione.
Grandissimo, sì.
Non vogliamo cambiare il sud.
Ecco, diciamo, a cambiarlo pure in campagna.
A fare assistenzialismo. In campagna lo cambiamo.
A questi di Cattavero, a 7.000.
Mi abbassate l'audio dei due ospiti.
Pennacchione, che c'entra il sud con referendum? C'ha ragione Pennacchione, A proposito di tutte le polemiche su De Luca, Renzi ha detto la sua: il metodo De Luca non è il mio. Qual è il metodo De Luca? Il clientelismo? Cioè la, no, voto per voto, cittadina per cittadina, la chiamata alle armi degli elettori del sì con gli amministratori, come ha fatto con i sindaci là? Ma è il miglior amministratore del sud, però tra le due cose forse c'è qualche contraddizione.
De Luca, che non ha un metodo che è il mio, è uno degli amministratori da sindaco di Salerno che ha fatto meglio, che ha rovesciato quella città facendone un esempio di buona amministrazione. Allora, io non condivido il metodo di De Luca, ma vedo che se tutto il Mezzogiorno fosse stato amministrato come De Luca ha amministrato Salerno, oggi il PIL dell'Italia sarebbe 1% in più.
Allora, crozza De Luca sulla Bindi, vai.
Mi scuso se le mie parole sono state travisate.
Vabbè, ma l'importante è che guardi.
Non voglio dire che bisogna uccidere, Rosy.
Infatti.
Intendevo dire che bisognerebbe uccidere tutta la popolazione mondiale.
Però no.
E lasciare da sola, come uno piscuano,
non peggiore.
Con la voglia di fare due chiacchiere.
E vabbè, però era partito
sola.
Bene.
Sola. In un mondo selvaggio simile al Pleistocene, essere che avrà davanti sarà la tigre coi denti a sciabola.
Ma perché? Guardi,
vedere se alla tigre coi denti a sciabola la signorina Bindi darà dell'impresentabile. Sta zoccola.
No. Presidente, no.
Allora, ragazzi, Antonio da Roma, vai. Antonio.
Eccoci.
Dimmi, Anto.
Giuseppe, ciao.
Sì, dimmi.
Senti, no, ti volevo dire cosa ne pensi proprio tu che avete...
Non sento, Nicola da Milano, vai.
Via, tagliare la Misecchi.
Tagliare tutto, via.
Tagliare la Misecchi.
Nicola, vai.
Ciao, ragazzi.
Dimmi, Nicola, dimmi.
Ciao, caro.
Volevo prenotarmi per la marcia su Roma, Giuseppe.
Quale marcia su Roma? Ecco. Qui nessuno organizza la marcia su Roma. Chi? La proposta Vanna
Marchi. Allora mi sono sbagliato. Comunque...
Ma che vuol dire ti sei sbagliato? Con chi?
Un'iniziativa del genere.
Ma quale iniziativa di cosa?
C'è un dramma dell'alcol in questo paese.
Ma chi la vuole fare la marcia su Roma? Io voglio fare manco la marcia su casa mia, la marcia su Roma.
Dramma,
che vuol
dramma.
Dire, Nicola? Chi la propone? Perché cosa?
Perché chiamano tutti gli spostati qui? Perché?
Sai perché? Perché... Secondo me, siccome la politica non serve un cazzo, bisognerebbe andare lì e tirare giù tutto, no?
Ma tirare giù, che vuol dire tirare giù tutto? Imbecille, cosa vuol dire? Cretino, cosa vuol dire?
Cosa vuol dire? È quello che ho detto.
Ma cosa vuol dire?
A tirare quelle persone che secondo noi, poveri scemi, poveri illusi,
ma cosa? Ma cosa vorresti? Scusa, ma cosa?
Loro sono imprenditori, loro sono i proprietari del posto... del posto che hanno
ma
in
di cosa stai parlando, Nicola? Stai sì, delirando, stai delirando. Non vuoi, non vuoi dire nulla, non sai dire nulla. Ma la realtà di cosa? La realtà di cosa?
Allora prendiamola alla larga. Scusi. Il tema del suo intervento, quale? Mi dia il titolo, giusto per capire il livello di follia. E il titolo del suo intervento, quale?
Allora, voglio dire una cosa: la marcia su Roma se la meriterebbe.
Ma quale marcia? Ma chi la vuole organizzare? Dove?
lo voglio organizzare io.
Ma tu io sei un imbecille, te lo posso dire, sei un cretino.
A favore di quel ragazzo che è stato sfrattato dal comune di Roma e c'ha una figlia disabile che è nata.
Ma di che stai parlando? Ma di chi stai parlando?
L'ho visto al telegiornale.
Per cortesia, dove si trova? Che le mandiamo un attimo. Due uomini vestiti di bianco con una macchina che sopra ha una luce blu che fa un po' di rumore. Arriveranno questi due uomini in camice bianco, le chiederanno le generalità, le chiederanno gentilmente di salire su questa macchina colorata. Poi partirà una piccola sirena e la porteremo a fare degli accertamenti.
Ti posso fare una domanda?
No, Nicola, no, tu sei completamente spostato. Che sei
la prenderanno tra un po'.
Cosa? Perché? Vai a fare il culo, vai. Abid, Milano. Dimmi, Abid.
Giuseppe, io la seguo tutti i giorni.
Dimmi, Abid, che sei? Musulmano? Che sei? Musulmano?
Sono musulmano.
Muslim.
Tu hai un stile che giochi in analisi di tutto. Io sono 20 anni che sono cittadino italiano.
Muslim.
E tre figli nati
come
qua.
Trattare tua donna, tu muslim?
Ma perché
tu
trattare così? Non
è più libera della tua.
Tu e trattare tua donna?
Tutto quello... Io dalla mia voce sono abbastanza conosciuto perché io lavoro qua da 30 anni.
Sì, muslim, tu
ma perché gli parli così? Perché gli devi scusami Abid, perché gli devi parlare facendo lo scimmiottamento di come tu muslim parla, perché parlagli normalmente.
Scusami Abid, tu trattare
parla
bene
di qualunque altro giornalista italiano.
Tu trattare bene tua donna significa che tu non menare tua donna se tua donna.
Guarda che lui capisce se tu gli parli normale.
Tu non menare tua donna se tua donna tradisce. Tu non menare tua donna.
Sì o no?
Sì, ti ascolto, dimmi.
Allora, quando dici che i musulmani trattano le donne male, analisi e dice io seguo la cronaca minuto per minuto.
Sì.
Quello che ha fatto quel sardo quel giorno lì, che ha stordito la moglie e l'ha buttato sopra 5 litri di benzina bruciata viva, perché non l'hai sottolineato?
Bravo,
o sottolineo
solo
le stronzate che senti e così inventi.
Ha ragione.
Io sono ti seguo tutti i giorni.
Bene, Abida, dove fai? Che stai cucinando adesso? Che stai cucinando
peggiore
adesso?
Peggiore la situazione, perché una persona come me che ha 32 anni di contributi.
Aspetta, Abid, stai tranquillo, stai calmo, aspetta, sponsor.
Lucido,
non,
Abid,
non
lucido.
Ho capito nemmeno che cosa vuole Abid. Chiama per dire che io sono uno regolare, che lavora, eccetera.
Quando ci sono episodi drammatici di cronaca,
abbiamo capito,
come
esistono
quel
degli immigrati.
Però tu non dici un sardo ha ucciso, mentre dici all'islamico la prima cosa che gli chiedi è come tratta tu tua moglie, come peraltro se parlassero così, che è un affronto, una cosa incredibile, veramente.
Fermo.
Come parla tu, tua mamma? Perché gli devi dire così? Parli italiano, capiscono l'italiano perfettamente.
Abid, tu restare lì, fermo.
Ciao Cruciani, guarda, c'è il mio ragazzo che mi fa sempre ascoltare la zanzara e io non ce la faccio più perché proprio la tua voce mi sta troppo sul cazzo.
Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading,
vi presenta. State ascoltando un programma offerto da
Gamma Suzuki 4x4 All Grip a partire da 13.900 euro.
Suzuki. La Zanzara.
Allora, la televisione TV 2000, caro Parenzo.
Sì, quella TV 2000. Quella DVSA 2000, quella...
Ha intervistato il Papa. Per la chiusura del giubileo, di cui non frega una mazza a nessuno, nulla, niente.
Beh, insomma,
nulla, niente, non frega niente a nessuno. Dai,
milioni di fedeli, diciamo, nel mondo
non
sono interessati.
C'è qualcuno in Italia che sa che è finito il giubileo? Nessuno. Nessuno.
Beh, sì, qualcuno l'avrà. Chi ci crede,
ma nessuno,
qualcuno l'avrà letto dai giornali.
Nessuno. Cioè, non c'è questo clamore, cioè, non frega una mazza a nessuno. L'intervista al Papa. Inizia in questo modo, guarda, intervista al Papa della televisione.
Ma è TV Sat 2000,
sì,
però.
Ma senti come inizia
ma non
l'intervista.
Ma è la zanzara, è la TV del Papa.
Sì, d'accordo, beh, d'accordo.
Cioè,
però...
non è del Papa perché
sì,
non è direttamente della Santa Sede.
Beh, insomma, quasi.
Ma è una TV, diciamo, di area.
No, ma senti, no? Senti, è incredibile.
Sentiamo.
Santità, innanzitutto, grazie per il tempo che ci concede. Lo consideriamo un regalo a tutti i telespettatori di TV 2000. Con lei vorremmo conversare sul giubileo che si è appena concluso. Il termine bilancio ha un suono commerciale, no? Va bene per le aziende, ma quali sono le sue impressioni? È contento di come è stato vissuto il giubileo e quanto santo è stato questo anno santo?
È stato un anno veramente del cazzo.
cioè, è andata davvero così, Davide? C'è stata una no. Sì, ti giuro. Ti posso assicurare. È andata così. Cioè, c'è stato un errore. Poi, alla fine, hanno trasmesso una cosa così. Il Papa gli è scappato. Pure una volta, un'altra volta gli era scappata questa
non
cosa.
Credo,
qua, no?
Guarda, no, non ti credo, posso assicurare. Credo.
Da notare anche come viene costruita la domanda. Poi il Papa, giustamente, ha preso un attimo alla sprovvista da una domanda eccessivamente, come dire, papalina. Comunque, è stato veramente un anno del no, ma veramente senti la domanda, senti la domanda.
No, ho capito.
Sentila, ti prego. Ma senti la costruzione della domanda che fanno.
Santità, innanzitutto grazie per il tempo che ci concede. Lo consideriamo un regalo a tutti i telespettatori di TV 2000. Con lei vorremmo conversare sul giubileo che si è appena concluso. Il termine bilancio ha un suono commerciale, no? Va bene per le aziende, ma quali sono le sue impressioni? È contento di come è stato vissuto il giubileo e quanto santo è stato questo anno santo?
È stato un anno veramente del cazzo.
Oh, ma io dico, al di là della risposta del Papa, che è convinta, perché non ne poteva più il Papa, no? Dice, è stato veramente un anno, ormai è finita. Cioè, quanto santo è stato l'anno... Ma dico, ma
ragazzi... Ho capito.
Il bilancio è un termine commerciale. È pazzesco. Ma quando finirà tutto questo? Finirà tutta questa roba qua?
Ecco, non me lo chiedo io quando finirà tutto questo.
No, ma tutta questa roba qui, quando finirà?
Quando finirà? Io me lo chiedo.
Allora, a proposito dei dodicenni, tredicenni, qui non finirà mai questa trasmissione. 12 anni, 13 anni, finirà quando io non ne potrò più, quando morirò. Quando creperò. Quando scoppierò.
Non ti vedo bene, sai.
Vedo molto negativo.
Sì, io vedo molto negativo.
Ha detto anche lui, il Santone lì. Come si chiama quello lì che chiamiamo quella volta? Cioè, quel bandito lì, come si chiama?
Non mi ricordo.
Quell'astrologo bandito lì, come si chiama? Quel bandito. Io i banditi sto paese. Bandito.
Allora, ragazzi,
Gringos.
A proposito dei dodicenni, delle bambine
dodicenni.
Questa
è una storia terribile,
sono
serie.
Si è pronunciato.
Mi segnalano tra l'altro, sì, una cosa importante e seria, che anche a Lampedusa è successo di una bambina di 11 anni arrivata incinta senza il fidanzatino. Questo tanto per dire.
Ma quella è bestialità di chi mette incinta una di 11 anni.
Dire, no, ma tanto per dire a questi leghisti, eccetera,
ma
che poi
scusa,
questi
c'entra?
che vorrebbero rimandare indietro queste persone che quando attraversano il mare.
Migranti
persone
economici
qui,
non ne possiamo avere. Immigrati economici non ne possiamo avere. Vabbè, partorisse e poi viene rimandata indietro.
Salvarli.
Partorisse dove vuole e poi viene riportata indietro.
La prima cosa prevista dalla Convenzione di Ginevra.
Vabbè, ma
non è che
non rompere i coglioni con la Convenzione.
Dice la Lega è stato Alfano.
Allora, aspetta.
No.
Sulla dodicenne rimasta incinta di un quattordicenne, sì, a Bari, si
a
è pronunciato anche il professore Adinolfi subito, immediatamente. Sì.
La decisione di tenere il bambino secondo me è comunque una decisione corretta. La decisione terribile è stata quella di non avere lo sguardo su due bambini che facevano sesso.
Lo sguardo su due bambini.
Questo è il parere di un cattolico praticante.
Disastri causati anche dall'accesso alla pornografia. Questa è la più grande cazzata che si possa sentire. Cioè, non è che se due ragazzini di Bari di 12 e 14 anni fanno sesso, la colpa è della pornografia. È veramente una banalizzazione.
Ma andrebbe fatta un po' di educazione sessuale a sti ragazzi, a sti bambini. Va fatta un po' di educazione sessuale.
Ma questa qua è una cosa nuova che non avrei detto, sai?
No, perché siccome tu
questo
sei
non
sempre,
avrei detto questa
sei
cosa
sempre
qua.
Contrario. No, perché ogni volta che abbiamo discusso di questo, ho detto, no, ma ragazzi, quale educazione sessuale? Ognuno deve imparare per i fatti
fammi
propri.
Fammi sentire un attimo di Nolfi,
E allo stesso tempo la banalizzazione dei meccanismi sessuali dentro l'adolescenza e la preadolescenza rischia di costruire disastri tipo questo. L'accesso molto semplice alla pornografia su internet a quest'età, la banalizzazione dell'atto sessuale.
Oddio ragazzi, Geremia da Ascoli, per non nominare oggi quel signore con quella palandrana che è il patriarca ortodosso. capito? Noi siamo dietro ad affermazioni del patriarca ortodosso.
Dov'è, sai, anche
un
lui?
Tale Kirill. Sì, sì. Ma chi cazzo è questo qua? Uno con la barba, con la cosa bianca, con la palandrana, con
coso
che dice le nozze gay sono paragonabili all'apartheid o alle leggi naziste.
Ma questo lo pensa
alle
anche
leggi
Adinolfi,
naziste.
Questo anche Adinolfi lo pensa così.
Leggi naziste, capito?
Quasi.
Dai. Essere gay è una tendenza pericolosa che spero si esaurisca e che l'ordine naturale delle cose prevalga.
Mamma mia.
Questo purtroppo dà speranza a Trump. Pare essere pure uno che è d'accordo con Trump, purtroppo.
Esatto.
Geremia, ascoli.
Sì, io sono pronto.
Sì, sei pronto?
Sei pronto.
Sì. Lei è pronto?
Sì. È pronto che cosa? Per la puntura delle 19.42 è pronto? Per la puntura è pronto? Per la visita del medico è pronto, probabilmente?
No, questo... quello deve imparare a dire miserabili alle persone, non glielo può dire, hai capito?
Allora?
Questo signore, che è un ebreo, non può dire miserabile agli italiani.
Ma che c'entra con gli ebrei? Ma
gli ebreo
è una religione, non è la cittadinanza.
Beh, ti avevo detto io che aveva bisogno del medico.
Questo è un ebreo, proprio un ebreo, dice sempre
Ma cosa c'entra
miserabile
con gli ebrei?
Ma è bello che a una persona gli si dice miserabile, fammi capire.
No, io ho detto semplicemente che lei ha bisogno di cure. In questo,
a questo
caso,
come parla miserabile,
no,
miserabile.
Nel suo caso,
ma lui è un miserabile.
Lei ha bisogno di cure, ma anche immediate, anche proprio subito.
No,
no.
Le cure,
glielo
le
dico
cure,
io. Sì, sì,
le
sì,
cure,
sì.
Le do... ieri sera il telegiornale. Io sono entrato per dire questo. Pronto, mi fai parlare per cortesia?
Sì, sì, prego. Tanto tra 5 minuti arrivano i medici.
Ma
prego.
Prima mi fai parlare e poi rispondi.
Sì.
Se non mi
no,
fai
no,
parlare.
Ma che rispondo? Arrivano i medici a fare la puntura. Dovevano passare alle 19.30 in corsia. Evidentemente c'è un ritardo.
Dì a questo signore che non si è permesso di dirmi anche figlio di puttana.
Ma quando?
Io ancora no, io non offendo mai. Non
hai
parolacce,
capito? Questo signore
io parolacce non ne dico.
Di puttana,
no,
hai capito?
È impossibile.
Mia madre era una santa.
Ma dipende
no,
cosa
no.
Hai detto, Geremia.
Io parolacce non ne dico.
Allora,
quindi
un
è impossibile.
Figlio di puttana
parlare,
può essere scappato.
No, è impossibile che dica parolacce. Non dica
ma cosa vuoi dire, Geremia? Cosa
vuoi dire? Niente, vuole chiamare gli infermieri, evidentemente.
10 minuti fa un signore ha telefonato.
Sì, questo è vero, può essere successo.
Questo sì, telefono.
Questo è corretto. Può essere successo
dicendo che un ragazzo di Roma con la famiglia con una bambina con una bambina handicappata lo tirano fuori dalla casa. Pronto?
Sì, pronto, pronto. Sì,
e
pronto.
Voi l'avete preso per il culo, l'avete preso.
Non
per...
è andata esattamente. Vabbè,
comunque,
così.
Mettiamo che comunque.
Voi avete preso per culo, voi prendete per culo gli italiani
sì.
E fate
italiani,
modo sì. Agli stranieri di avere le case.
Ma che dici?
Capisci?
Non ho capito.
Quando
la relazione tra le due cose.
In mezzo a una strada.
No, lei sta in una corsia di ospedale ben attrezzata. La cosa strana è che ancora non siano passati ad aiutarla, però vedrà che ora interverrà. Aspetti che chiama il ministro Lorenzin, basta, mi sono stufato. Chiamo il ministro.
No, il ministro.
E allora,
sì, chiamo il ministro.
Signore che dice miserabili a tutti.
No, ma a lei
l'unico
non glielo ho detto ancora.
Che può avere tutti
ministro
i soldi che vuole che
Lorenzin.
Lo paghiamo noi perché paga
no,
lo Stato.
Voi no,
non paga
no,
lo Stato.
No, paga Confindustria, amico mio, o la 7 a seconda.
Confindustria.
Cioè. Confindustria
allora,
paga, sì.
Uno che dice miserabili agli italiani.
Ma non dice
no,
agli italiani.
Non agli italiani, non agli italiani. Intanto lo
lui
dico
lui dice
a chi
miserabili
no.
A tutti gli italiani
no,
che intervengono ogni volta.
Dipende,
lui deve imparare a parlare per bene, non deve dire miserabile che noi gli italiani non siamo miserabili.
Però
siamo quelli che abbiamo insegnato a tutto il mondo il lavoro.
Sì, il lavoro,
adesso,
sì.
Adesso non esageriamo.
Anche la sanità abbiamo
e
insegnato.
Siamo i più
infatti
bravi
è strano
al mondo
che...
in tutte le cose. Anche questo
sì.
Miserabile è lui, non noi.
Ma in quale
capito?
Reparto si trova? Sì, tutto giusto, ok. Vabbè. In quale reparto si trova lei esattamente?
Io mi trovo in reparto. Io
beh,
questo
sì.
È un reparto che lo faccio lei a questo.
In che reparto
dopo, dopo glielo dico io il reparto.
In che reparto si trova?
Dopo glielo dico io il reparto.
No,
io
no.
Sono un vecchio.
Beh,
però ricordati una cosa, questo signore si permette di dire delle cose schifose agli italiani.
Ma chi? Quali italiani? Quali italiani?
A tutti gli italiani che telefono, io vi sento tutte
però.
Le sere, miserabile, miserabile, lui dice sempre miserabile.
Ma quindi
miserabile,
si prende all'ospedale, quindi si prende in reparto.
Miserabile
il...
lui, questa non gli italiani.
Buona notizia,
lui non è italiano, lui è ebreo.
Eccolo qua,
sì.
Il genio.
Scusa,
il genio.
Scusa
il
Geremia,
genio.
Ma ad Ascoli evidentemente la frequenza è buona, no? Questa abbiamo appreso stasera, c'è una frequenza buona. Che
Ascoli.
Lui non si deve permettere di dire agli italiani
Ascoli,
miserabile.
Ospedale di Ascoli,
lui
che va al centralino a sto punto perché...
Scusami Geremia.
Ascoli, l'ospedale Mazzoni si chiama di Ascoli,
sì,
aspetti un attimo
Mazzoni.
Che chiamiamo l'ASL territoriale.
Sì,
che...
ma l'ospedale ci sta lui, io sono una hanno... bestia, se sono
questo
due
si
metri
era
per
capito
sei,
abbastanza.
Capito?
Due
questo
metri?
Si era capito.
Due metri?
Per sei.
Che
due
per
metri
sei?
Per sono
che vuol dire?
Un armadio.
Due metri per sei? Due metri per sei, che vuol dire? Due
cosa
metri per sei, amico mio?
Sono uno che...
cioè due metri per sei. Sì, ma che vuol dire per sei?
Niente, dai.
Perché spesso sta nell'ospedale. Sì, dice sempre le stronzate, offende tutti gli italiani.
No, no, per carità, sta, adesso farà effetto. No, ma sia tranquillo, farà effetto
lui,
il farmaco.
Ma
perché
sia
tranquillo
che il farmaco. Miserabili, si ricorda.
Ci sono immigrati da quelle parti?
Hanno lavorato in tutto il mondo, non vengono, non sono andati per prendere i soldi dagli altri, sono andati a lavorare.
Ci
capito?
Sono
ci... lavorato.
Scusami, Geremia, ci
dentro
sono
le miniere.
Ci sono immigrati da quelle parti ad Ascoli? Pieno? Ecco.
È pieno, pieno. E non fanno un cazzo dalla mattina alla sera, hai capito? No, con l'iPad e vanno in giro con i soldi i nostri.
Mamma mia. Ma
che fanno con l'iPad in giro?
Ma ballano, cantano alle spese degli italiani.
Ballano,
e questa noi ci cantano. Dice miserabili.
Scusami, tu
quanti ne
vedi di questi immigrati in giro dalle tue parti? Quali danni provocano?
È pieno.
Sì,
pieno.
No, è notoriamente Ascoli.
Avete
è pieno.
Rotto i coglioni con questa gente, devono andare a casa loro.
Ma
hai
come
capito?
A casa loro? In
e
che modo?
Non gli dai i soldi, stanno in tutti i posti, ti offendono.
Ma che faresti tu? Che faresti con questi immigrati che arrivano? Sì, tu fosse per te, fosse per te, questi immigrati che arrivano con un barcone, cosa faresti?
A casa loro, ritornano da dove sono venuti, hai capito? Devono tornare a casa loro, perché noi quando andavamo fuori dovevi avere le carte. A noi quando siamo
andati. Ma questi qua che stanno lì da te?
A questo pezzo di merda che dice sempre le parolacce contro gli italiani.
Ma no,
allora,
veramente non è
così. Ci mettevano in quarantena, poi ci pulivano.
Scusami.
Per 40 giorni, ci lavavano, ci tiravano.
Che vorresti fare? Questi qua che sono già in Italia, che faresti? Tutti via?
No, quelli no. Che lavorano, quelli regolari, tutti qua gente.
Ma
per
ad Ascoli che c'è? Ad Ascoli che concentrazione
è pieno,
c'è?
È pieno. Stanno negli alberghi,
che fanno?
Noi paghiamo
con i telefonini in mano.
Niente,
che c'è?
Niente, vanno in giro. Hai capito?
Poletti, dove sei? Collegamento da Ascoli. Poletti, Geremia, conosci Poletti? Pronto?
Poletti.
Non me li ricordo.
Poletti,
quello
di...
voleva fare la marcia su Roma, ma non era. Quasi quasi si potrebbe anche fare.
Ah, sei pure fascista.
Non lo sa. Ecco un altro.
Sei
ecco
pure
altro.
Fascista?
Da
si
arruolare.
Potrebbe fare la marcia su Roma. Poi
sì, però
Parenzo
prima di farla...
E
prima di fare
con Parenzo di portare sì. Tutti gli emigrati a casa sua, però.
A casa, come al solito, sì.
Il Papa c'ha, io sono cristiano.
Però prima di fare la marcia su Roma sarebbe meglio che lei si facesse il richiamino.
Ah,
comunque.
tu dici a casa della chiesa, dici nelle case della chiesa.
E digli a questo signore miserabile, non lo deve dire più.
No, mai più.
Lei però
la prego.
Non è una parola
mi
da persone per bene,
però
perché
si
noi
ricordi,
italiani non siamo miserabili.
Però si ricordi di prendere la pasticchetta.
Gli italiani, noi miserabili
sì,
italiani, hai
va
capito?
Va bene, però
ordini,
si ricordi
ordini,
di prendere la mezza pasticchetta,
non
altrimenti
non dire più, è offensivo a tutti gli italiani.
E poi stanno
ascoltando.
Geremia, stanno col cielo.
Signore, non si deve permettere più di dire miserabile.
Geremia,
miserabile. Non
e
siamo
poi
miserabili.
Non siamo miserabili.
C'era un bel libro, le miserabili.
Fermo là, Geremia.
No,
e poi aspetta, fermo. Stanno coi cellulari in mano questi immigrati, attenzione. Stanno con i cellulari.
Ma cosa gli dici?
Geremia.
Sì.
Cioè che hanno pure gli iPad sti immigrati che
iPad?
C'hanno
ma
tutto,
che
loro c'hanno tutto.
Gli immigrati
dormire.
Hanno gli iPad.
Non c'è una lira, hai capito? No.
Ma che stupidaggine.
È per questo che tiro del culo, perché non c'è una lira, capito? Come mai sei un disgraziato, un poveraccio, Geremia?
Perché io sono un fallito per un giudice vostro, un amico vostro mi ha fatto
ma non è
fallire.
Amico mio, ma quale giudice? No, io non sono
tutti
amico di...
giudici sono amici vostri, sono
ma non è vero,
regolari.
Io non ne conosco manco uno, Geremia.
Allora, questo signore non deve
realtà,
dire più miserabile, miserabile non si dice a nessuno,
la realtà,
nemmeno al nemico più grande
Geremia,
che esiste sulla faccia
la realtà
della
è che tu sei un pezzente.
Beh, poveretto,
sei
no,
io sono...
Stai rovinato, stai rovinato, stai rovinato. Sei un morto di fame, sei un morto di fame, sei un morto di fame che se
no,
la che
così.
Si vuole rifare sugli extracomunitari. Sei un morto
no,
di fame.
Io non mi devo rifare niente. Voi date a mangiare gli extracomunitari, io non gli do un cazzo.
Ma scusa, ma hai detto che stai senza la lira? Hai detto
io
che non c'è.
Io ho i soldi per fare 6 guerre.
E allora, ma hai detto che non c'è un euro 2 secondi fa?
Tu sei un morto di fame.
Ma hai detto che non c'è un euro, l'hai detto tu.
Tu
mi vedo confuso.
Morto di fame non me lo dice.
Mi
io
sento
ma l'hai detto tu.
Come fa questo?
Ma l'hai detto
hai
tu.
Capito?
L'hai detto.
Miserabili non si dice.
Vabbè, non si dice.
Imparate l'educazione.
Niente, non è passato
state,
ancora.
Prendete i soldi nostri.
Ciao, ciao.
Dovete imparare l'educazione.
Geremia,
Siete maleducati.
Geremia, adesso passa un signore. Ciao, ciao amico mio. Ciao. Allora ragazzi, pochi giorni fa è intervenuta una sentenza del giudice di pace, Parenzo. Una sentenza importante per noi,
sì,
importante
ho letto,
per noi, l'ennesima sentenza di assoluzione di un signore che si chiama Oliviero Toscani. Noi dobbiamo far risentire quell'episodio che ha segnato, direi, anche la storia di questa trasmissione.
Ma perché... la storia della giurisprudenza, direi anche.
Beh, no, innanzitutto di questa trasmissione, della radio in parte, perché cosa è accaduto in quel momento, cosa è accaduto in quell'occasione. Oliviero Toscani disse che i veneti erano atavicamente ubriaconi. Cause, casini, la politica in mezzo, assolto ovunque.
Senti, quando parla il sindaco di Padova,
guarda,
di fonici,
quel dialetto meraviglioso, che è il dialetto bologno, anch'io ho difficoltà,
praticamente da ubriachi, un accento da alcolizzati,
no, dai, no, su,
no,
sì.
Si può dire,
cioè, tu dici, no, l'accento veneto è da ubriachi,
sì, da ombretta tutto il tempo, l'ombra, bevono le ombre,
no, cioè, un popolo, tu dici, è un popolo di ubriaconi alla fine,
alcolizzati atavicamente, non loro personalmente, ma nonni, padri, madri,
cioè, no, cronici, alcolizzati, cronici, dai.
Guarda Parenzo, non è un po'.
Ma scusa, ma tu veramente, Oliviero, vuoi farti emanare una fatua dal Veneto? Cioè, vuoi che ti impediscono di entrare in Veneto? Ce ne dici di tutti i colori sui veneti, cioè.
Ma no, poveretti.
Beh,
no,
poveretti, insomma, dai.
L'unica colpa loro, se uno non ce l'ha, no?
Assolto, Oliviero! Assolto!
Siete miserabili.
Ma come mi sarà bene?
Quello là ha ripetuto una volta, due. Ma avete capito, no, che siete dei miserabili?
Siamo dei miserabili, dei miserabili, dei miserabili.
Altro che ubriaconi, voi miserabili, atavicamente miserabili.
Atavicamente
miserabili.
Comunque sei stato assolto.
Sono stato assolto e il sindaco non c'è più, fra l'altro.
E il?
Bravo,
il sindaco,
esatto, di Padova non c'è.
Facciamo
più.
Facciamo cucù cucù bidoncino, non c'è.
Cucù bidoncino non c'è più. Purubu, purubu, purubu.
Arriviamo noi adesso. Arriviamo noi a governare.
Allora, Parenzo si è candidato. Se non si dovesse candidare, caro Oliviero,
stiamo lavorando.
Potresti pensarci tu, se alla fine dovesse decidere, dacci questa cosa qua.
Ma chiunque sarebbe stato meglio di quel sindaco che c'era, chiunque.
Vabbè, adesso non esageriamo. Questo è stato caduto, è stato buttato giù per diatribe politiche interne.
Ma
scusami, ma un signore che fa delle delibere sul kebab, no?
Cosa non parliamo dire? Dei miserabili.
Ma ragazzi miei, ma che Bitonci ha fatto delle delibere.
Cosa, dai,
ma
sì,
è ricordato come il sindaco del kebab.
Ma credo, quello gli ha dato il miserabile, Oliviero, dai, su. Ho capito.
Ma è lui che si fa, infatti, so, Gentilini l'ha difesa, no? Subito, è logico.
No, ho capito. Allora, tu stai dicendo. Era un sito che prima o poi doveva cadere, signor Bitonci, no? Se
Ma
Parenzo.
Dico, stiamo diventando sempre un pochettino lentamente un po' più civili.
Un po' più civili.
E
cioè, tu dici.
Lì,
un incivile alla guida,
no,
di Padova non ci poteva.
Civile.
Beh,
po'
hai detto, era
civili,
un incivile.
No, non ho detto un incivile. C'è un miglioramento nella civiltà umana, dubbio, anche se ci sono ancora dei grandi problemi.
Addirittura, cioè, senza Bitonci c'è il miglioramento della civiltà
un
umana.
Un piccolo miglioramento della civiltà
verso la civiltà, dici. Sì, siamo un po' leggermente, non del tutto.
Insomma, ci si domanda come mai è che non lo più, quindi c'è un problema.
Cioè,
siamo ragionamenti e messi in discussione.
Siccome eravamo nell'inciviltà, un passo fuori dall'inciviltà.
No, non ho detto questo, ho detto che abbiamo migliorato civilmente e
vabbè, ragazzi, però vi devo fermare un attimo. Bitonci è uno dei sindaci più amati e apprezzati in Italia dai sondaggi. Saranno i sondaggi, ragazzi, questo secondo me viene rieletto a passo di carica. Che ne dicono Toscani, pure Parenzo che si candida, che io appoggerò, per spirito di servizio, al contrario di quello che fa lui, lo appoggerei.
Voto Padova Morale, voto a Cavaliere Parenzo, richiamo tutti fuori, tutta cittadella, sono i taxi, camminano da Padova Morale.
La Zanzara.
Padrone Cruciani e Tono Summit, salve, volevo dirle che 5 euro che mi ha lasciato vanno bene, ma per un'ola. Lei invece aveva detto che mi lasciava paga di tutto il mese scorso, E 5 euro troppo poco, padrone Cruciani. Per favore, vanno bene 5 euro, ma per un'ora mi dia la paga di tutto il mese. Per favore, devo mangiare.
Ma questo è falso, caro Parenzo, è falso assolutamente. Sì, lo so. È falso, non è
sono
che...
stato a casa tua, in quel Tugurio lì, in quel monolocale lì dove stai, allora... e dove tieni segregato quel povero collaboratore domestico che lavora con te. Che...
Allora?
No, la puzza che c'è in casa tua, veramente.
Ma non è vero.
Riesco a capire, infatti, come tu possa avere delle donne. Cioè, questo deve capire.
Scusami, però volevo fare questa domanda che è quella che ci ha tenuto un po' inchiodati a queste sedie la settimana scorsa. Tu quante volte ti cambi i calzini, Oliviero?
Thanks
tutti
God.
I giorni, tutte le mattine.
Tutte le mattine ti cambi i calzini?
Alla mattina calzini e mutande.
Ma ti credo. Ma anche no, la camicia? No. No. Ma anche la camicia tutti i giorni si cambia.
La camicia pure io non me la tengo più di un giorno, devo dire la verità. La camicia non ce la faccio.
Ma in particolare le mutande e i calzini.
Ah, le mutande più di un giorno?
No, le mutande un giorno, col calzini e la camicia.
Allora, ma sì, certo. Ma voglio dire, ma le mutande possono resistere anche due giorni, qualche
ma
volta, tre giorni.
No, dai, ma.
No.
Ma no, potrebbero, sì, anche di più, ma dipende da te. Insomma.
No, dipende da te. Tu sei uno che ti cambi. Cioè, non. Ma ragazzi, raccontate la verità, però. Raccontate la verità, non raccontate bufale. I calzini, i calzini.
Ma come ne frega, ragazzi?
Ma i calzini, perché ce l'hai qualcuno a casa. Hai qualcuno a casa che te li offre puliti e candidi. Avrai 3-4 persone. 3-4 persone che se ne
offrono. Ma che c'entra, certo? Ma anche se sei da solo, te li lavi.
Ma cosa vuol dire?
Cioè, tu ti cambi calzini e mutande ogni giorno.
Sì signore.
Ma è normale,
è la doccia,
è
la doccia
normali.
Tutte
la...
le mattine.
Vedi anch'io, guarda, tutte le mattine.
Siete veramente dei perversi schifosi, guarda.
Ci laviamo.
E anche gente che spreca risorse, gente che spreca risorse. E anche gente che spreca risorse. Devo dire la verità.
Ma nessuna ragazza con cui sei stato fidanzatino,
no,
eccetera, ti ha mai detto
per di più alla sera ti senti anche sporco.
Bravo, sì, anch'io, certo. Io alle volte faccio la doccia anche la sera, d'estate.
È bello sentire ogni tanto il puzzo addosso, non è male.
Così ti senti vivo, vero?
Esatto, ti senti vivo. Ti senti una cosa reale, ma esistente, non una costruzione robotica.
Sai perché senti quel puzzo addosso, tutte le porcherie che dici durante il giorno?
Perché? Non ho capito, Parenzo, non ho capito.
No, ho detto, sai perché il sole, ma che lui fa una, sai perché il sole la sera quando tramonta è rosso? Perché si vergogna di tutto quello che ha visto sulla terra.
No,
e tu
no,
uguale,
no,
la sera sentita. La sera senti comunque, lo diceva Paolo Poli, un grande attore. Tu la sera quando torni a casa senti questo odore, in realtà è la tua anima che già inizia a puzzare per le cose che dici, che
comunque,
poi è anche il
caro,
corpo.
Caro Oliviero, oggi è il giorno in cui un tizio vestito come una palandrana, una specie di signore che è il capo della chiesa ortodossa russa, pare che ci siano anche degli italiani, ha detto che l'essere gay è come le leggi naziste, eccetera eccetera, cioè che il matrimonio omosessuale è come avere una legge nazista, cioè il capo della chiesa ortodossa russa, cioè tu capisci che noi dobbiamo ancora stare dietro questi signori vestiti con delle palandrane, questo
e
signore
tu prendi
qua
sul serio?
No, io prendo sul serio. Io lo vedo ed è una cosa ridicola, c'è un signore vestito in quel modo con quella palandrana tutto pieno di ori addosso con quella croce enorme.
Sarà lui il grande omosessuale di sicuro,
sicuro.
Che avrà un problema di esso, ma è logico, come tutti quelli lì, no? Quel signore che ce l'avevano con gli omosessuali, erano dei famosi
prendi in culo, sì, dei famosi, come si dice in gergo tecnico, eccetera.
Adesso
anche
non
il capo,
facciamo gli omofobi, perché
il capo dell'ortodossia, no, non c'entra
una roba così, poi ti prende un
no il capo
ha parlato male degli omosessuali,
no, assolutamente no, ho capito, però
se una donna è stupida ti danno dell'antifemminista,
però il capo della chiesa ortodossa russa molto probabilmente è frocissimo, capito, cioè molto
strafrocio che funziona anche a meno 30 sotto zero, fra l'altro.
Cioè, in che senso, scusa?
Quando anche fa freddissimo come in Russia, lui funziona. Tanto per cambiare, per fare un'immagine, dai,
un'immagine così.
Nel
cioè.
Gelo che tuo uccello non lo vedi neanche più dal freddo che fa, lui lo prende ancora là.
Lo prendi ancora in quel posto, dici? Lo prendi ancora in quel posto. Senti, vabbè, questo
linguaggio per metafore.
Non ho parlato male, Parenzo, non fare il maestro.
Ragazzi, tu, ma è insopportabile con signore.
Però, Parenzo, ti devo dire una cosa.
Dimmi,
però tu con Cruciani
sì.
tratti un po' come certi miserabili trattano te.
Sì, lo so, è vero, mi viene così naturale, sbaglio, lo so.
Vedi,
lo so, no, ma hai ragione, sbaglio.
Tu sei uno sporco ebreo.
Sbaglio.
E tu dai Cruciani che è uno sporco che non si fa senza dargli dell'ebreo, perché non è.
Io invece lo difendo sempre, capito qual è il problema? Comunque lasciamo perdere. Allora, io voglio capire...
Però bisogna smetterla di prendersela con Cruciani, perché è come sparare sull'ambulanza. Dai,
allora, però voglio dirti una cosa. Quelli che respingono i profughi, quelli dei paesi che mettono le barricate, no?
Una vergogna.
E non li vogliono...
Poverini.
Come li consideri tu questi qua? A Montichiari, ma ce ne siamo occupati.
Dei subumani, non degli umani. Ma dei certo. Subumani.
No, ma ragazzi, ma è nel loro subumani. Diritto. È nel loro Faglielo diritto dirato, avere
Toscani,
nella
Toscani,
città
mi
chi vogliono. Chi vogliono.
È nel mio diritto dire che loro sono dei subumani.
Cioè, allora, quelli che mettono le barricate nei paesi, a Montichiari, prima a Gorino e poi ancora in altri
ma
paesi,
sai di
eccetera,
persone si
sono
tratta?
Verranno travolti dagli eventi.
Dai neri, dai negri, forse.
Dai negri, da tutti quelli che loro non vogliono, verranno travolti.
Verranno
mandati nei posti di isolamento. Capito? Come noi abbiamo fatto con gli indiani americani.
Comunque, amico mio, tu dovresti chiedere i danni, tornando alla vicenda dei veneti ubriachi.
Adesso chiederò i danni, sì.
Ecco,
Zaya,
infatti, dovresti...
A Zaya.
Come? Ah, chiedi i danni a Zaya.
Prima di parlare, le tasse.
Ah, chiederai i danni a Zaya, interessante questa cosa qua.
No, a tutti quei veneti, che sono tantissimi, che mi hanno insultato con nome e cognome, bene, li ho tutti... perché invece devo dire, prima di tutto ringrazio quella maggioranza di venete che invece è simpaticissimi, mi hanno scritto,
certo,
e mi dico che torre sono, Oliviero, ma insomma si può ridere un po'.
Hanno scritto un po' in preda anche all'alcol.
No, ma devo dire anche per strada. Divertente.
No, però la realtà...
Veneti, quando sono divertenti, sono veramente divertenti.
Però tutti,
e
siccome...
gli altri incazzati, quelli incazzati, perché quando sentono la verità si incazzano, quelli lì, invece adesso li metto in fila.
No, però tu mi hai detto una cosa interessante, oltre a querelare, a chiedere i danni, eccetera, siccome ti hanno trattato come un povero pazzo, imbecille, rincoglionito, sono stati puniti in giudizio, tu chiederai...
No, puniti in giudizio,
no,
adesso
ti hanno assolto.
Con sentenza, adesso c'è una
ubriachi con sentenza, non è male.
Che i veneti sono atavicamente
ubriachi,
etilici.
Allora etilici. Tu vuoi addirittura denunziare, chiedere i danni a Zaya, giustamente, perché ti ha messo sulla graduatoria.
No, Zaya come presidente della regione Veneta, peraltro lui mi ha veramente aggredito. Io ti ricordi la lettera?
Come
che
no?
Scritto, chiedendo scusa a modo mio, però ho chiesto scusa. Ognuno chiede scusa a modo suo.
Beh,
no?
Scusa, non hai mai chiesto scusa fino in fondo.
No, ho detto chiedo scusa a tutti i veneti un po'.
Ma sì, ma che doveva fare? Però, dai, su.
Ecco, poi doveva metterla sul ridicolo.
Senti,
dai,
ma tu che voterai al referendum? Non ho capito.
Sì, voterò sì.
Oh, finalmente, siccome ci rompono i coglioni con la... Ma lasciamo perdere.
Sì,
allora, voterai sì.
Chiaro, non è che voto sì perché io credo al sì, perché fra due mali è meglio... È meno male votare sì. Tutto qua.
Ma stai facendo campagna o no?
Hanno piantato. No, dico, questo referendum è il topolino partorito dalla montagna. E questo dimostra la montagna di incapacità della nostra...
Sì, quello sicuro,
Bene, allora, come se ti avessero in autostrada, non so, hanno piantato due alberi in autostrada. E tu dici, uno è sì, uno è no, e tagli quello che è più in centro alla carreggiata.
Tu dici meglio di niente, niente.
Taglio quello che
ti diranno, ti diranno, Oliviero, che sei un servo di Renzi, uno schiavo venduto, uno che vuole... Grillo ha detto che sei un killer, anche tu fai parte dei killer che vogliono uccidere il paese.
Se lo dice Grillo va bene.
Sei un killer del nostro futuro, un killer dei nostri giovani. Ragazzi, io vi dico una cosa, a me non me ne frega un cazzo, non so manco come voto, ma mi dà fastidio il fatto che chi vota sì o chi vota no dall'altra parte, che per esempio c'è quello chef là, come
e
si chiama?
Subito...
Bottura, quello chef che ha detto io voto sì, se vince no vado via dall'Italia. Ma stai buono qui.
Ma stai buono qui.
Speriamo rimanga in Italia.
Ma chi se ne frega? Può andare a cucinare anche a Parigi, che cazzo me ne frega a me? Non perderemo nulla. Non
fuga
dire questo.
Fuga di cervelli.
No, non me ne vado dall'Italia.
Se vince no me ne vado, ma chi se ne frega?
Due settimane dopo nessuno si ricorda più.
Ma chi se ne frega, ma dai. Ci sono esagerazioni da tutte le parti. Chi, se ma vince no. il no, vado via dall'Italia, lo chef Bottura, ma chi se ne frega.
Beh, ma che c'è? Perché ce l'hai con lo chef Bottura?
Ma no, ma ce l'ho perché è un'esagerazione.
Lo conosco personalmente.
Ma se tu lo conosci, ma chi se ne frega? Ma se uno, non ho detto che è un criminale, ma se uno dice una cazzata, dice una cazzata,
ma devi citarla tutta l'intervista. Ha fatto un ragionamento da io ho detto che l'ho detto anche a tutte le trasmissioni dove vado, ho detto non dico per chi voto perché altrimenti
è diventato peggio di Forlani,
no,
peggio di Forlani,
ma Forlani, ma non me ne frega di Forlani, perché altrimenti ogni mio argomento viene preso da quelli del
comunque,
sì o da quelli del no.
Vota sì. Tua questa, moglie vota.
Questa è buona, buona informazione.
Come fai a sapere adesso cosa sei?
Nell'intimità me l'ha detto.
Godo! Quanto godo!
Ecco lo sguaiato.
Quanto godo!
Ecco lo sguaiato. Ecco il smargiassa, la battuta smargiassa.
Senti, Oliviero, un'ultima, un'ultima cosa, Oliviero.
Ma sta scherzando, dai.
No, è vero, è vero. È vero, gliel'ha detto.
L'intimità
dell'SMS. Dell'SMS.
Allora, SMS è una cosa.
Ma quando l'hai
sentito?
Vabbè, lasciate stare. A parte che non è moglie.
SMS tra toscani.
Vabbè, non è moglie. Sposato, infatti non ho mai pensato. Fra l'altro io mi lavo i denti tutti i giorni.
Bravo,
non dovresti essere.
No, quello è buono, quello è giusto. Senti, Toscani, un'altra cosa. Non ho capito. Ti lavi
no,
i denti
Trump.
Trump è tifoso di Trump da sempre.
No.
Sì, come no? Certo che è tifoso di Trump. Certo che
solo perché fa casino Trump.
No,
no, io penso che fra un imbecille e una cattiva preferisco l'imbecille, insomma.
No, l'imbecile al governo è pericoloso.
No, imbecille. No,
poi non è imbecille per niente
no,
Trump,
no,
non è imbecille manco
diciamo
per nulla, anzi.
Tra un kitsch
e una cattiva, kitsch. Meglio il kitsch.
Tra
sì, è
kitsch e una cattiva preferisco il kitsch.
Allora, un'ultima cosa, Oliviero, è nata una bambina da una coppia, uno lei 12, lui 13, un caso a Bari di cronaca clamoroso. Io dico una cosa.
Ma non è clamoroso, tu non sai quante donne, quante
no,
donne,
io dico, una bambina di 12 anni si deve impedire, secondo me, si deve impedire di far nascere un bambino da una bambina di 12 anni. Io dico, dico
questo
oggi.
È un altro problema, questo è un altro problema.
Vedi, hai ragione, adesso torna lucido.
Questo è un
Toscani.
Altro problema.
Che
no,
secondo te è giusto che una bambina di 12 anni metta
no, non è giusto, no. Ma è ancora peggio a far abortire a quell'età lì, scusa.
Ma
allora,
no,
devo
non
dire,
è
tu lo sai, nei tempi passati, quante nonne, adesso sarebbero nonne, bisnonne, trisnonne, sono rimaste incinte a quell'età lì. Tra l'altro magari dal papà o dal fratello, va bene?
Vabbè,
però allora non c'era la comunicazione, allora non, i giornali non vendevano per queste notizie. Adesso
allora?
I giornali e le televisioni vendono per queste notizie. Allora tutto viene, si sa tutto. Perché
vabbè,
tutto
allora
serve a far vendere.
Allora?
Ah no, ma adesso non è che è successo adesso perché la società è cambiata.
Ma no, ma infatti per questo qualcuno dice che c'è la pornografia per la pornografia, ma figuriamoci,
ma
non c'entra un cazzo.
No, assolutamente. Questi qua che dicono così sono pornografici nel cuore del cervello d'oro. Il problema qui è tu mi dici se non bisogna. No, non bisognerebbe che una bambina di 12
no,
anni.
Non bisogna, non no,
per
no.
Cosa fai? Vuoi farla abortire a 12 anni?
Beh, perché no?
Volte
perché
è
no, scusi. Perché no,
no,
no? Perché no?
No, perché quella. No,
ma che sei
no,
diventato come Adinolfi? No. Sei diventato come Adinolfi? Sei diventato? Che sei
no,
impazzito?
Io non sono contrario. Beh,
no, ma è completo.
Assolutamente.
Certo,
ma no,
neanch'io.
Perché questa qui è una scelta che deve fare.
Ma chi la deve fare?
No,
ma chi? I genitori gli hanno detto di sì. Ma di che stiamo parlando? Una che rimane a 12 anni, rimane incinta, è chiaro che deve abortire. Su, dai, ragazzi.
Beh, è chiaro. Adesso non è una roba
chiaro.
Che.
No.
Che vuoi che decida lei?
Così.
Hai sbagliato
se
pure.
Se tua figlia rimanesse.
Io vorrei che abortisse. Sì, vorrei che abortisse. Vorrei. È chiaro. Beh, io a parte che io ho ancora fino a non so per
beh,
quanto, ma so,
fino
la potestà,
a 18 anni
la potestà,
la
per cui posso tranquillamente
sì,
decidere.
Ma la padre potestà non ha il diritto.
Come no?
Di
infatti, sono
abortivi.
I genitori che hanno deciso. Sono
no,
i genitori.
No.
Sì,
io vorrei
no.
Subito.
Ciao, Oliviero.
No, allora,
ciao.
Allora,
ciao.
No. Ciao. Vado da uno psichiatra. Ciao,
ma
ciao.
Vai tu da uno psichiatra.
Miserabili. Ciao.
Donald, Crucia, 2 mesi di astinenza. 2 mesi non devi toccare niente, Crucià, e champagne!
La zanzara.
A girare casa per casa, strada per strada, a raccontare il progetto nuovo di città, la città di Galileo Galilei, la città della più antica università,
ritrovare centralità, ridare centralità alla cultura, mettere insieme i diversi attori culturali, la università, il sistema dei teatri, va ricostruita in città una convivenza civile tra le diverse anime della città che sono state in questi anni violate e violentate. Pezzi di città messi l'una contro l'altra. Siamo qui a dire: ricostruiremo Padova.
Renzo, non sta a fare la fatica di candidarti a Padova, perché tanto rivince Bitonci facile. Tu, la Chieng e gli altri andatevene pure a fanculo.
Compa Renzo, la prostituzione a Padova è in pericolo. Ribelliamoci.
Attenzione tutti i putanieri di Padova e dintorni, sfogatevi adesso, che ti può che poi col sindaco Parenzo vi tocca ciavà vostra moglie.
Parenzo, ma se diventi sindaco di Padova, nomini Cruciani assessore all'igiene pubblica.
Se Parenzo si candida a Padova, prendo la residenza e gli voto contro.
David, io non ti voglio sindaco, ti voglio premier.
Ed ora Donald Traffico.
Scegli Pantera col TH, scegli l'IRP di Infracom Italia per competere nel mondo.
Vi presenta La Zanzara.
Santità, innanzitutto grazie per il tempo che ci concede. Lo consideriamo un regalo a tutti i telespettatori di TV 2000. Con lei vorremmo conversare sul giubileo che si è appena concluso. Il termine bilancio ha un suono commerciale, no? Va bene per le aziende, ma quali sono le sue impressioni? È contento di come è stato vissuto il giubileo e quanto santo è stato questo anno santo?
È stato un anno veramente del cazzo.
Certo che il Papa non ha peli sulla lingua, David. Cioè, veramente non ha peli sulla lingua il Papa. Ogni tanto, questo Papa qui non ha peli sulla lingua.
Ma.
Allora, ragazzi, io direi di andare con Fabrizio da Torino. Andiamo con gli ascoltatori, vai. Forza, forza, apriamo, Cruciani. Apriamo le gabbie, come direbbe Parenzo.
Sì, le gabbie.
Cruciani. Fabrizio, vai, dimmi, sì. Fabrizio, dimmi.
Ciao, senti, ti posso chiedere una cortesia personale?
Dipende di cosa si tratta, amico mio. Se mi chiedi di darti della cocaina, non ce l'ho. Se mi chiedi...
No, quella non ci serve.
Amico mio.
Dai, lascia perdere il patriarca russo. Perché no. Mia moglie mi fa due coglioni così.
Cosa? Col patriarca? Amico mio, però patriarca. Il patriarca russo le dice delle boiate e noi abbiamo il dovere e il diritto.
Capito. Lei adesso sta guardando tutto, è russa mia moglie.
Ma è russa, sì, è russa. Guarda...
È russa.
Passami tua moglie russa.
Tutto internet, cioè non ce l'ha con i gay. Come e rompe i coglioni a me.
Come non ce l'ha con i gay?
Dice di no, perché nel 2009 ha detto che non ce l'ha con i gay.
Ma chi? Il patriarca.
Il patriarca russo.
Ma, amico mio, sì. Ma il patriarca... Passami tua moglie un attimo, scusa.
Non vuol parlare, parla un po' con Cruciani, parla un po' con...
Non voglio parlare con Cruciani, non voglio!
Non si può obbligare la moglie, perché sì, punto.
Ciao Cruciani, ciao Parenzo.
Ma non è vero che sei russa, tu.
Buonasera,
dai. Non è
signora, buonasera,
non
cara.
Non è vero, è un trucco, dimmi la verità, sei russa per davvero?
Sono russa per davvero.
Come ti chiami di nome?
Militta.
Milita, ha beccato la russa, sì. Amico, amico.
Ha beccato, che vuol dire questo? Amica
mia. No. Ma
perché gli
quanti
fai
anni
ha?
No, scusami, quanti anni hai?
Non capisce.
Quanti
perché?
Anni
30
hai?
Anni.
Fabrizio invece quanti anni ha?
35.
Ah, vabbè, più o meno.
Pensavi 60 te.
Quando dove vi siete conosciuti?
In una bellissima scuola serale, ITIS Casale Chimica, scuola per la chimica a Torino.
Scuola chimica, tu come mai che sì, sei in Italia? Immigrata clandestina?
No. Non sono arrivata qui con barcone.
Non sei arrivata con barcone. Come consideri quelli che arrivano con i barconi?
Fanno pena, però vedi. Siamo tanti qua.
Siamo tanti da cacciare.
Siamo tanti.
La russa dice che siamo tanti. Amico mio, tu sei ormai italiana, tra l'altro.
Ma perché non vanno in Russia?
No, amica mia, signor Putin non li fa arrivare tanto facilmente.
Non è vero.
Come no?
Li vuole, ma nessuno vuole andare lì.
Bene, ci sarà un motivo. Senti, allora, questo patriarca, che è un signore così, tu sei ortodossa? Sì. Sei credente?
Io sono ortodossa, credente.
Amico mio, vi siete scelti un signore che è un coglione, scusami se te lo dico. Questo
perché?
Signore, beh, amica mia. Beh, diciamo uno che dice che le nozze gay sono quasi come le leggi naziste, a mio parere, scusami se è il tuo, come dire, se è il tuo punto di vista, però è tecnicamente un coglione. Scusami,
forse sono, nessuno vuole offendere nessuno.
Veramente oggi ho saputo solo da voi che il mio marito ascolta.
Beh, ma c'è su tutti i giornali, cara, però.
Sì, no, stavo guardando se notizie nel portale russo non c'è. Però,
cosa portali russi? Portali... l'amico Putin.
Internet russo, vabbè.
L'amico Putin, sai, non ha molta. Però io dico, la legislazione dice dei gay va contro la natura morale degli esseri umani. Tu sei essere favorevole a gay, amica russa?
Ma perché le parli così?
No, io sono sempre neutra.
Ma che vuol dire neutra? Cioè,
neutra, non sono né a favore né contro.
Sei mai andata con una donna tu?
No, mai.
Mai? Ci andresti con
una donna? Non è nel mio essere.
Però farebbe piacere a tuo marito, secondo me, se tu...
Ma perché devi mettere zizzania nella coppia?
Se tu avessi qualche esperienza omosessuale...
Ma perché devi dire delle porcherie a questa...
No, nessuna esperienza omosessuale, neppure lui.
Che davanti a tuo marito. Tuo marito sarebbe veramente contento, secondo me, Fabrizio.
Ma che contento? No.
Secondo me sì, signor Fabrizio, sì. Contento, lo vedi, conferma. Signor Fabrizio, la Torino, giustamente.
Urla, dici che contento. Vabbè,
uomo di mondo vorrebbe che tu avessi... Però questa è una parentesi che ho aperto così, Parenzo. Senza...
Sì, si capisce, di mettere zizzania nella coppia russa e italiana.
Comunque, amica mia... E signore, come si chiami tu? Milita, come ti chiami?
Milita. Come Milito? Va bene, Milli. Sì, un nome un po' strano.
Vedi, le russe poi alla fine le hanno sempre questo modo di parlare piuttosto diretto.
Ma che c'entra?
No, piuttosto cosa diretto.
Fai dei sogni che non sono corrispondenti a...
Milita, scusami. Scarisce. Però il tuo capo della chiesa, tu frequenti la chiesa ortodossa?
Kirill. Qui a Torino ogni tanto. Vabbè,
pure
in
chiesa.
Vabbè. Ortodossa. Sì,
vabbè,
sì,
comunque,
qui abbiamo.
Il tuo capo è a mio parere, è tecnicamente un coglione. Scusami se te lo dico. Se è vero che ha detto che il matrimonio omosessuale va contro la natura morale degli esseri
umani,
quasi come le leggi naziste, tecnicamente mi sembra. Poi che è sta palandrana che mette sta cosa qua?
Cosa c'entra quello?
Questa cosa bianca.
Ma cosa c'entra quello?
Perché
non c'entra niente.
Si vestono ancora in questo modo barbaro. Cioè, già il Papa è vestito come è vestito. Questo che è vestito ancora peggio del Papa, capito?
Beh, perché sono criticare
sta palandrana nera.
Ma non lo so. Non lo so, io questa notizia comunque ho sentito solo da voi, ragazzi.
Tu scusami, da quanto sei sposata con il signor Fabrizio?
Da 2 anni siamo freschi, però da tanto che ci conosciamo.
Tanto
che
conosciamo.
Bene, siete felici? Insomma,
abbiamo fatto questo passo perché lo volevo.
Tutto
io.
Regolare dopo 2 anni.
Siete felici, no? Sì,
tutto regolare.
No, perché adesso le spiego come procederà l'intervista, cara amica russa. Perché tra 2 minuti, signor Cruciani, è pronto subito a chiedere: ma gli faresti le corna a tuo marito? Però, ma
no,
fate
no,
sesso?
Mai. Sì, mio marito mi basta per tutta la mia vita anche oggi.
Ma che dolce, ma che meraviglia.
Lo sai che la monogamia è contro natura, sì. Lo sai? Milita,
non ho capito, scusa, sì, dimmi.
Milita, che sei Milito, era un giocatore dell'Inter, Milita, così me lo ricordo facilmente. Milita, sei la versione femminile di Milito, Milita, detta anche Milli. Sai che la monogamia, cioè andare solo con una persona è una cosa contro natura, è impossibile praticamente. Lo sai, no?
No, ma a me non mi risulta. Io vado con una persona.
Tuo marito sicuramente ti ha messo le corna.
Sì, controlla il telefono.
Frequenta
in 2 anni siamo 24 su 24 insieme. Mamma, quando
che meraviglia,
ma che orrore,
ma che bello, ma che bello.
Avete qualche malattia? Vabbè,
siamo sanissimi.
Cioè, state 24 ore, ripassami tuo marito che è malato, poveraccio, non ne può più.
Mi scrive giustamente il grande Abdallah Kabakebji: Cruciani, prossimo capo cerimoniale delle assemblee delle religioni di Assisi. Il grande Abdallah Kabakebji, il mio amico,
allora,
il dentista,
amico siriano. Amico di vari estremisti, amico, lei è la moglie di vari estremisti musulmani. Fabrizio.
Un fine diplomatico, scrive.
Passami Fabrizio questa coppia.
Ormai.
Ciao Milita, ciao Milli.
Signora, arrivederci.
Ciao Milli, viva Putin, viva Putin. No, sei putiniana tu.
È putiniana.
Detto solo putiniana. Tu la tradisci? Tanto lei non sente adesso. La tradisci tua moglie? Sì,
no, sente. No, non la tradisco.
Puttane, no, transessuali.
Ma perché devi dire così?
Niente.
Ma ti
bordelli,
niente. Per adesso niente.
Non siete di nessun interesse. Andate a far culo.
Ma come?
Ciao Fabrizio. Ciao ragazzi.
Viva le puttane e il lavoro che svolgono.
Fineco, la banca numero 1 in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da
Gamma Suzuki 4x4 All Grip, a partire da 13.900 euro.
La Zanzara.
Effetto zanzara. Mia mamma si lava i denti nel bidet. Beh, siamo al top.
Scusate, cioè voi mi state dicendo che mutande e calzini possono essere usati per meno di 5 giorni? Cioè a me mi si è aperto un mondo, ragazzi. Per me le mutande mi pare scontato che si cambiano quando rimangono in piedi da sole.
Ciao, volevo dirvi che mio marito fa regolarmente la pipì nel lavandino, semplicemente perché è comoda, è a misura. Quindi, così come nei bagni pubblici si usa il pisciatoio, lui a casa utilizza il lavandino perché è a misura.
Se qualcuno viene a casa mia invitato e mi fa la pipì nel lavandino, se lo venga a sapere gli taglio il pisello e lo do a mangiare al cane, ma garantito.
Mi è venuto un colpo di tosse e allora poi in bocca mi sono ritrovato tipo una caccoletta, no? E niente, stavo sul letto sdraiato così, ho preso, putum, ho sputato sul soffitto. Che ne dici, pare?
Ciao Giuseppe, volevo dirti che in questo periodo che sta arrivando l'inverno io vado sempre in giro con un cappellino in pailo, in lana, e a volte non lo cambio anche per un mese e mezzo, finché l'odore dei miei capelli non diventa insopportabile. Ciao ciao!
Beh ragazzi, sono immagini che vengono dal mondo della verità, della realtà, della vita quotidiana. Ma di tutti i giorni, caro
Parenzo. Un mondo di maiali simili, penso di non averli incontrati mai.
No, ma
in,
in
40 anni di vita.
No,
mia,
ma non è vero, non è vero, non essere sempre così.
Ma, neppure
così
in caserma militare, che ovviamente non ho fatto.
Ma non è vero,
neppure militare, c'erano delle porcherie così.
Sono mondi, mondi, il mondo della realtà, della verità, diciamo.
Ma qual è
della verità?
Ma adesso,
della
secondo, adesso sinceramente,
della verità, della
anche
verità.
Negli ambienti che frequento io impossibile che uno faccia la pipì, ma si lavi i denti nel bidet.
No, quello è una che ha detto così. Comunque, ragazzi, uno dei personaggi di queste ore si chiama Franco Alfieri, è un sindaco di Agropoli, provincia di Salerno, il quale durante una riunione con De Luca viene apostrofato così dal governatore della Campania. Prendiamo Franco Alfieri, dice De Luca, notoriamente clientelare. Risate, applausi. Come sa fare lui la clientela, lo sappiamo. Una clientela organizzata, scientifica, razionale, come Cristo comanda. Che cosa bella, dice De Luca, applausi. Ecco l'impegno di Alfieri, sarà di portare a votare la metà dei suoi concittadini, 4.000 persone su 8.000. Li voglio vedere in blocco, armati, con le bandiere, andare alle urne e votare il sì. Franco, vedi tu come Madonna devi fare, offri una frittura di pesce, portali sulle barche, sugli yacht, fai come cazzo vuoi tu, ma non venire qui con un voto in meno di quelli che hai promesso. Franco Alfieri, il re delle clientele, secondo De Luca, sindaco di Agropoli, chiamiamolo subito.
Pronto?
Franco?
Sì.
Buonasera, sono Cruciani qui da Milano, come stai?
Sì, dimmi.
Come va? Tutto bene?
Tutto a posto.
Di nuovo sulla graticola, Di nuovo
vabbè.
Questa volta non è colpa tua, mi sembra di capire, no?
No, non è colpa mia. Ma non è mai colpa mia.
Mai colpa tua, se non esageriamo.
Questo...
Non sei un santarellino, come dire, no?
Vabbè.
Senti una cosa, ma allora, vogliamo smontare un po' sta cosa. Dimmi una cosa, ma veramente riesci a portare 4.000 persone a votare sì?
A parte il fatto, io non porto nessuno, perché la mia città è una città libera,
dignitosa,
e quindi la gente va a votare in piena
come
libertà,
vuole,
quindi non porto.
Però De Luca porto... dice che sei capace.
Ma De Luca perché? Ma io sono un sindaco che ha avuto sempre una grande capacità di mobilitazione elettorale, un grande consenso, e quindi mi ha utilizzato come esempio.
Dice che come sei in grado tu di fare la clientela, nessuno.
Ma no, io clientele non ne faccio. Io sono un sindaco per fare il suo dovere, e quindi ha ottenuto un consenso straordinario quando è stato riconfermato.
D'accordo, però
ho rispettato i programmi elettorali, non faccio clientele.
Ho capito, amico mio, però qui De Luca ti ha messo come esempio della clientela.
Vabbè, ma sai, quando bisogna incitare la squadra negli spogliatoi, l'allenatore utilizza.
Ah, tu dici è come una specie di Gattuso, no? Cioè che sta lì, che ringhia.
Vabbè, diciamo che ho sempre dimostrato grandi, insomma, consensi.
Consensi, certo, ma secondo
non clientele, poi avere il consenso se non è un peccato.
Beh, a qualcuno, oh, per scherzo, a qualcuno il lavoro l'avrai procurato in vita tua, avrai aiutato qualcuno a trovare lavoro. Beh, amico mio, per forza, no? Non è che.
Ma magari. E poi
ah, niente, non hai mai trovato lavoro a nessuno.
E oggi in politica, nel momento in cui uno può trovare una occasione di lavoro, una persona rispondenti 100.
Però certo, notoriamente clientelare, così ha detto di te. Certo. È brutto, vabbè, è brutto questo, no?
Ma lui fa ironia o di
ma ironia, parte. Insomma,
ma d'altra parte per diventare personaggio imitato da Crozza vuol dire che bisogna avere un certo che di appeal, di cioè, linguaggio. È un personaggio.
Lui dice: Franco, vedi tu come Madonna devi fare. Offri una frittura di pesce, portali sulle barche, sugli yacht, fai come cazzo vuoi. Quanti voti gli hai promesso tu? Quanti voti gli hai promesso?
Ma niente, spero che vinca il sì.
Qui c'è il presidente di una regione che ha detto che tu sei il simbolo della clientela. Cioè
no,
quello che
De Luca.
Come no? Insomma, e queste le parole quelle sono.
Ironia ha indicato me perché sono capace di grandi consensi da sempre.
Appunto. Ma scusa,
ma non per le clientele, cioè in una città.
Ma non clientele, si sa come vanno le cose.
No, non si sa per niente.
Ma come non si sa? Dai,
assolutamente.
Su.
Ma no. Non è che la gente vota
per i programmi elettorali, dai, dove stiamo?
Ma
Alfieri, dai, diciamoci la verità.
Non si prende il 90% con la clientela, ti posso assicurare.
Beh, 9
cittadini su 10 che ti votano, c'è di più, non c'è la clientela.
Cioè a te ti votano 9 su 10?
Io ho preso il 90% al secondo mandato.
Neanche Putin.
Cioè, questo siamo a livelli di Assad.
Città notoriamente di centrodestra.
Voglio sapere nomi e cognomi di questi infami che hanno chiamato al 100%, scusa.
Li dobbiamo scoprire.
Li avete stanati casa per casa, strada per strada?
Comunque, facciamo una previsione, caro Franco. Secondo te, Izzi, quanto prende da Agropoli? Facciamo un calcolo, una previsione. Quanto prenderà?
Il 51%.
No. Izzi,
io me l'auguro perché sono convinto.
No, ma Izzi ad Agropoli quanto prende? Diciamola tutta, 70?
No, assolutamente.
60?
Magari,
60.
Il consenso non è mutuabile. Poi in una competizione referendaria è molto difficile.
Vabbè, ma che gli hai promesso tu a De Luca? Ti porto quanti voti ti porto?
No,
2?
Io non ho promesso proprio niente.
Come no? Non ho promesso niente.
Io ho promesso l'impegno, ma non è che abbiamo fatto.
Comunque, qui ci sono stati pure i soldi che Renzi ha dato alla campagna che conteranno pure.
L'ha fatto bene perché il Sud ha bisogno di risorse.
Come ha detto De Luca, ha riempito di quattrini la campagna.
Ma no, allora io lo dico in maniera diversa. Ha fatto molto per la regione Campania. Spero che faccia sempre di più per il Sud.
Ma tu ai matrimoni ci vai?
Quando mi invitano, sì.
No, ma i matrimoni sono anche un'occasione elettorale, no? Cioè, spesso,
no, io vado proprio, faccio gli auguri in una maniera rapida.
I regali, non li fai i regali per i matrimoni?
Come no, certo, perché non li fai se ti invitano al matrimonio.
Ma sì, ma quanti ne fai, diciamo, agli elettori i regali per i matrimoni?
Ma chi mi invita gli faccio il regalo, è normale.
Ma anche così si fa, anche così si fa la politica.
Ma non credo che un sindaco possa essere votato solo perché va al matrimonio.
No, però i matrimoni li fai.
Ah, certo che ci va. Ah, li faccio come sindaco.
No, li vai ai matrimoni dei tuoi elettori.
Vado,
vai. A quanti matrimoni vai all'anno?
Non lo so, non li conto, però molti.
Vabbè, comunque ti saluto, va.
Comunque io metterò un corso per il consenso. Quindi,
come un corso per il consenso? Corso
perché,
come si ottiene consenso?
Molta gente che oggi fa politica non ha nemmeno il voto della moglie, quindi non metterò un corso di formazione per
come si
fa l'amministratore locale, come si rispettano gli impegni con gli elettori.
Tutto fattura oppure nero è possibile?
Sempre fatturato.
Sempre, bravo, sempre. Meno male.
A presto, arrivederci. Franco.
Ciao.
Bah. Poi vedremo i risultati ad Agropoli, vedremo i risultati, quanti voti porterà questo esaltato da De Luca come il re delle clientele. Vai, dove andiamo? Loris, Vicenza, vai.
Ciao Cruciani.
Dimmi.
Tanto ti faccio i complimenti.
Dai, non me ne frega niente, andiamo veloce, vai.
Lo so che non te ne frega niente, però ti devo fare. Volevo dirti una cosa. Sento un rimbombo.
Amico mio, Michele, provincia
testa,
di Campobasso.
È la testa vuota.
Dai, Michele.
Senti, riguardo a Oliviero Toscani che ha vinto la causa riguardo i veneti. Io sono di Vicenza e sono veneto.
Vabbè, allora?
Allora, è vero, forse i veneti sono o saranno degli ubriaconi.
Vabbè, però adesso non torniamo su questa cosa. Cosa mi vuoi dire su Toscani? Dimmi, Loris.
Sì. Toscani è un omosessuale eppure impotente.
No, non mi risulta né omosessuale né impotente. Come fai ad avere le prove, scusa?
Beh, io ho le prove.
Ma le prove di che cosa?
Beh, questo io lo so.
Ma lo sai che cosa? Cosa sai che è impotente Toscani?
Sì, è omosessuale pure. E quindi, invece noi veneti, anche
no,
se vediamo,
Loris, siamo veramente al delirio qua.
Loris sarà il marito della Loris, probabilmente, perché il livello culturale mi pare uguale.
Scusa Parenzo,
mi pare
tu sei
uguale
un imbecille,
il livello,
non voglio
piacere,
parlare con
Parenzo.
Te.
Ma anch'io, guardi, sono molto
imbecille, lascia stare.
Neanch'io ho nessuna intenzione di parlare con lei. Purtroppo devo da contratto, per cui
no,
mi tocca parlare
Parenzo,
con lei. Sono pagato per parlare con lei, purtroppo.
Tu,
e purtroppo da contratto mi tocca parlare con lei. Guardi,
io
un
non
po
ho capito Loris, non ho capito come fai a sapere che
Loris,
no,
questo.
Ma non è il marito già
sicuro,
di
sicuro, sicuro.
Io non posso dire come faccio a sapere certe cose. Ma
che vuol dire? Come fai a sapere? Dici, hai detto Toscani è gay impotente.
Pure impotente.
Ma che vuol
si
dire?
Si permette di offendere la popolazione veneta.
Ma ho capito, ma è stato assolto.
Ma sta scherzando.
Ma non importa, ma è stato assolto da un giudice, non è stato assolto dai veneti però.
Ma i veneti non esistono.
Una logica stringente.
Come non esistono i veneti?
Non esistono. Esiste Loris da Vicenza, non esistono i veneti.
No,
non è stato assolto dai veneti. Esiste,
romano.
Purtroppo,
tu
forse Loris
romano,
da
vero?
Vicenza. Io sono Giuseppe Cruciani, non me ne frega un cazzo di essere classificato Roma. Voi siete malati su questo. Sì, ma io sono contrario a queste cose. Tu sei sei Loris da Vicenza, capito?
No.
I veneti non sono rappresentati da te.
Il signore
non sono rappresentati.
Loris,
no.
Ma...
tu non rappresenti nessun
veneto.
Tu non sei veneto, sei Loris da Vicenza. Sei Loris, non so come cazzo ti chiami.
No, Cruciani, scusami. No, non prendetela male, ma io sono veneto.
Tu sei italiano, innanzitutto.
Sono orgoglioso.
Innanzitutto sei italiano.
Di essere veneto.
Innanzitutto sei italiano.
No, innanzitutto è un disturbato.
Sì,
questo chiaramente
sì.
Senza ombra di dubbio. Proprio
però,
dice Parenzo che sei
però,
disturbato.
Ma sì, ma questo non è che lo dico io, lo dicono i medici, lo dicono le cartelle cliniche. Cioè, non è che.
Come fai a dire che è gay e impotente, Toscani? Perché dovrebbe essere gay e impotente pure?
Perché ho le prove.
Ma le prove di cosa? Quali prove?
Ma ho persone che me l'hanno detto.
Ho persone che
me l'hanno detto.
Che sono accanto, a Oliviero. E che mi hanno detto questo.
Sai che io non pensavo che la diffusione dell'alcol arrivasse a questo punto. Cioè non pensavo ci fosse.
Che si guardi lui in casa sua.
Gay e impotente. Loris, tu quanti anni hai, Loris?
Io ne ho tanti anni.
Tanti anni. Hai mai frequentato postacci considerati così da Parenzo?
Ma hai voglia tu.
Cioè,
hai voglia.
Pieno di bordelli, naturalmente.
Hai voglia.
Hai voglia tu. Transessuali?
No, questi
mai,
no.
Mai.
No,
mai, per carità.
Mai,
no.
Mai transessuali? Mai trans?
Puttane sì.
Transessuali
no. Ma lei è sposato, ha una moglie, immagino.
Transessuali no, questi no.
Questi no, questi
no,
soggetti.
Non sia mai, sono cattolico, praticante, però intanto va prostituta,
no,
bravo, vabbè.
Non è perché non mi piacciono.
Ah, certo, ci mancherebbe.
Cioè, non ti piace il cazzo?
Ma è sposato? Ma è sposato lei?
A me piace la gnocca, appunto.
Ecco, finissimo questo intellettuale del Veneto, tipico intellettuale del Veneto.
Ma non c'è
signore.
Bisogno di avere intellettuali. Loris,
senti,
da
ma da dove
però che ne sai?
È sposato sto Loris da Vicenza?
Loris si chiama.
È il marito della...
Io sono divorziato.
Io vorrei capire una cosa, Loris. Perché tu dici Toscani è gay, come dire che è una merda, no? Cioè un gay impotente.
No.
Perché per te i gay sono delle merde.
No, assolutamente no.
Amico mio.
Io dico questo perché lui ha offeso i veneti, popolo veneto.
Te lo sei fatto un bicchierino stasera?
Più uno, sì. Ma stai scherzando?
Loris,
che
ti sei fatto?
Sicuramente
ti sei fatto qualche bicchierino? Leonard Verona,
sì.
Ciao Loris, Leonard Verona, vai. Leonard, stasera la serata di Matti. Leonard, dimmi.
Stasera? Solo?
Buonasera a tutti.
Dimmi Leonard, dimmi.
Guarda, io sono molto concreto. Io sono un veneto, sono di Verona. Sì. Sono uno chef che gira il mondo ormai da tanto tempo.
Chef, certo.
Sì, ero anche in Russia fino a...
Ottimo, allora...
Molto bene.
Tanto complimenti per la trasmissione. Dico solo una cosa. Veniamo infatti. Rientro in Italia l'anno scorso per fare Expo e ho preso una fregata incredibile.
Vabbè, adesso ti hanno fregato a Expo, no. Non so cosa vuol dire.
Sì, no, non mi hanno pagato. Non mi hanno pagato.
Chi non ti ha pagato? Fai causa, fai causa.
No, no, abbiamo fatto causa. Comunque vabbè, voglio ringraziare Renzi che mette su questo sindaco qua di Milano. Invece di occuparsi dei casini di Expo.
Ma chi se ne frega, Leonardo? Non ce ne frega nulla. Però, sono le 20:49, non ce ne può fregare di meno dei tuoi problemi con Expo. Mi dispiace che non hai preso i soldi. Fai causa, fagli un culo così e via. Ma chi se ne frega?
Ma di cosa siamo drio a parlare? Ma di cosa siamo drio a parlare, come dice i veneti?
Ascoltami. Ma non puoi parlare così,
ma non da serie.
Ma di cosa parli tu?
Ma ci chiami per dirti che hai un debito che hai
venuto. Siete simpatici, va bene.
Fuori romani dal Veneto, fuori romani via, fuori romani dal Veneto.
Sempre. E poi i veneti sono un grande popolo. Abbiamo un grande presidente.
Beh, Angelo Beolco, detto Ruzzante.
Ma che vuoi da me? Ma io non che hai chiamato a fare? Che hai chiamato a fare, Leonardo?
Quando noi andiamo in giro per il mondo, ci facciamo il culo, torniamo e veniamo fregati qua da questo paese di merda qua, purtroppo.
Eccolo,
purtroppo.
Vabbè, sì, purtroppo. Ma giri all'estero
così, purtroppo invece per fortuna è finita anche oggi.
Ma no,
guarda,
datemi parlare, non parlate sempre voi un attimo.
Guardi, lei continui pure, lei sentirà la pubblicità, però lei continui pure a parlare, perché io adesso vado a cena. Mi avete, come si dice in questa trasmissione,
rotto i coglioni.
Beh. Esatto. Sì. Leonard, una parolaccia al giorno la
non
dico,
hai,
una sola,
non hai
una,
attirato
una
l'attenzione
sola.
Di Parenzo.
Faccio sentire una risata femminile, una risata meravigliosa.
Qual è?
Una risata. Senti che risata.
Qual è?
Non hai sentito, aspetta.
Sì, sì, ho sentito. Alza il volume.
Alzata ai massimi.
Alza
aspetta.
Il volume. Chi è?
Una risata meravigliosa. Sveleremo nei prossimi giorni.
Quasi arrabbiante.
Aspetta. Cosa hai detto?
Fai sentire. Quasi arrabbiante.
Vergognati. Vergognati.
Ciao.
È stato un anno veramente del cazzo.
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8.
Ragione, lo dica,
casa, lei
lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.
Siamo ad alti livelli qua,
Radio 24. Libera la voglia di fare.